Bene, veniamo allora ad una terza parte di questo nostro lavoro che ci prenderà la fine della mattinata e anche la prima parte del pomeriggio. Oggi si lavora abbastanza, ma ne vale la pena, dobbiamo faticare e sfruttare il tempo. A me piace dire solo questo all'inizio, poi sarà Don Luigi a guidare insieme a Maria Grazia, che ringraziamo tantissimo di essere qui. Noi siamo dinanzi ad una doppia esigenza che ci riguarda tutti, cioè la nostra linea come quella del mondo intero, eccetera, non è che ci sono dei problemi che riguardano solo alcuni, ma è qualcosa che amiamo tutti, che fa problema a tutti, siamo tutti nella stessa barca. Questa doppia esigenza è quella, da un lato, di accogliere, di voler bene, e il cardinale ci ricordava che chi ha una disabilità in casa, chi ha un figlio, è una persona che ha tanta gioia ma anche tanta fatica, tanto dolore, tanta sofferenza, e chiede un'accoglienza, chiede un amore, chiede un'attenzione, no? E in un mondo in cui sembra che solo i sani hanno diritto di esistere, che gli anziani, cioè è chiaro che un figlio è il dramma di scoprire che ha un problema, è chiaramente il grande dramma. Ci raccontava questa giovane mamma che, sapete, è morta dopo aver avuto due bambini piccolissimi. Lei diceva: pensate, quando ero ancora viva, e quando mi dicevano ma è maschio e femmina, non lo so ancora, e loro dicevano: ma basta che sia sano. E lei già sapeva che era un bambino, sarebbe nato problematico. Cioè, pensate il nostro linguaggio com'è: basta che sia sano, e se non è sano, e se c'è un problema genetico, e se eccetera, no? Pensate alla famosa cosa di Gigi Proietti: basta che hai salute, la salute è un par di scarpe nove. Poi, e la salute non c'è sempre. Raccontavo una volta, quando cominciamo a Santa Chiara, morì una ragazza che era bellissima, sanissima, delle medie, delle cresime, si ammalò di tumore, si paralizzò, e nacque poi un gruppo di amicizia con loro, e si fece un primo incontro con tutti gli amici suoi che venivano a dare una mano, e un ragazzo che poi in realtà l'ha presa a cuore, lei diceva: ma io non so, usando un termine così un po' improprio, usava la parola vocato dal latino, io non so se sono vocato a stare con un ragazzo disabile, e la mamma di questa ragazza morta, io neanche pensavo di essere vocata, ma io mi sono trovato mia figlia ammalata, e cosa vuol dire? Cioè, io ci devo stare, cioè non puoi dire sei chiamato o non sei chiamato, cioè tu stai qua, punto, non si dispute. Capite che questo è, cioè, cosa vuol dire oggi nei gruppi della catechesi, della comunione, nella messa, accogliere, no? Ma c'è un altro aspetto che per me va detto subito, che non si tratta solo di voler bene come un servire, ma si tratta di un voler bene come riconoscere un tesoro. Cioè, se io intendo il voler bene solo come un dare una mano, cosa vuol dire? Che l'altra persona si sentirà inutile, sporca, piccola, che ruba tempo. Cioè la grande fatica, la grande bellezza, la grande strada che noi abbiamo davanti è di riconoscere che dove c'è una disabilità, c'è una sofferenza, c'è un mistero di dolore, ma c'è anche un dono che viene alle persone. Vi faccio solo un esempio, non posso adesso parlarne. C'è un ragazzo autistico della parrocchia di San Frumenzio che ha scritto un libro che è stato appena pubblicato, e lui dice: io sono stupito, per esempio, che i normodotati non stanno mai zitti. Cioè, io ho bisogno di pensare, cioè loro non pensano mai, lo scrive chiaramente. Cioè, la presenza di un modo diverso di vivere deve diventare anche un dono. Deve diventare anche qualcosa che provoca, che viene assunto come una ricchezza, perché quella persona si senta anche ricca di qualcosa che gli altri, perché lo è veramente, non per un inganno. Perché voler bene vuol dire tu sei prezioso per me, il Papa lo dice in Evangelii Gaudium in maniera molto chiara, cioè c'è un tesoro che permette di vedere tutta la vita in maniera diversa, a partire da una presenza che fa scoprire questo doppio scambio che c'è, no? E allora noi siamo qui perché questa cosa non riguarda alcuni catechisti, non riguarda le persone che si occupano, ma riguarda noi tutti come catechisti, riguarda tutte le parrocchie, riguarda tutte le scuole. E come c'è Sor Pina Ester, come sapete, da un anno il cardinale ci ha fatto un dono, che è il dono di Luigi, che è parroco dei Santi Martiri dell'Uganda. Lui è proprio coordinatore dentro l'ufficio catechistico di Roma di questa attenzione. Adesso infatti sarà lui poi a presentare la dottoressa, che io ho ascoltato allo stagio a Via Morgana, è bravissima, ma ci penserà lui. Sappiate, ecco, che c'è una persona, per parlare con i vostri parroci, con i viceparroci, con le comunità, con le scuole, cioè, c'è un punto di riferimento, perché non si tratta solo di parlare, ma poi durante l'anno dobbiamo pian piano andare avanti, dobbiamo aiutare gli altri a capire, a muoversi, a così via, cose non facili chiaramente. Quindi Luigi, che non ha poche cose da fare, però oltre alle poche cose da fare, anche questo è per noi è un grande dono, e lo ringraziamo di essere qui anche per questo.
Io sono soltanto uno dei tanti parroci di Roma. Mi chiamo Luigi De Rigno, facciamo che ognuno si presenta così da solo. Tanto siamo più o meno nella stessa situazione. Ci sono delle buone combinazioni a volte, bisogna saper leggere dei segni. Ora, diciamo che nella diocesi di Roma c'è una combinazione simpatica: Papa Francesco, Suor Veronica Donatello per la CEI e lui per l'ufficio catechistico. In questa buona combinazione
l'ordine di importanza è Don Andrea, Suor Veronica, Papa Francesco, chiaramente, sia chiaro.
Sono andato per vertici. Allora, perché una cosa bella, secondo me, è che in questa situazione di disabilità non si parlerà soltanto in certe situazioni o per motivi specialistici o soltanto per quelli che sono coinvolti direttamente o sono particolarmente sensibili, ma possibilmente ogni volta che si fa formazione sarebbe bello che questo arrivasse nei seminari, arrivasse nelle università, dovunque, dappertutto. Quella che Suor Veronica nei suoi scritti chiama la mentalità dell'inclusione. Quindi ecco, ci siamo inclusi negli incontri di formazione. All'inizio di questa mattinata ho sentito, stavo di qua per non disturbare, ho sentito Suor Pina Ester iniziare nel dire che Gesù veniva seguito da tanta gente, insomma quando lui parlava la gente gli andava dietro, anzi sembravano anche resistere al fatto di dover smettere di star lì, insomma qualche volta bisogna pure dire tornate a casa perché si è fatto tardi. E si dice a Roma si è fatta una certa, no? E volevo farvi vedere un primo pezzo, speriamo che non ci sia nessun romanista che si offende, ma non è una questione di... Sì, anche io ho sofferto nel vedere una cosa del genere, eh? Sì, grazie.
Quindi vado da Cina.
A Cina. Sicuramente lo conoscete già.
Fedele sempre, prometto di esserti fedele sempre.
Nella buona e nella cattiva sorte.
Prometto
di amarti,
prometto di amarti.
Di onorarti.
Tutti i giorni della mia vita.
Tutti i giorni della mia vita.
Della mia vita. Le gioie, le ragioni e i miei dolori.
Suor Veronica, in effetti, no? Colpisce, è una comunicazione che comunque può venire subito al tratto, sempre quelle parole che sono legate a qualcos'altro, per noi più importante, però insomma il messaggio che arriva. E ne faccio vedere un altro, che è simpatico.
Si potrebbe andare tutti quanti a un'area di amici. Si potrebbe andare tutti quanti a vedere la viola, c'è i quattro di per già che fama c'è qui a un vino e non ce la fa.
Merda,
si potrebbe andare tutti quanti a casa di Marco, non sarebbe mica bisogno di uscire per essere felici, e ci va a danzare l'ultima serata con amici. Oddio, che grullo c'è qui a Ovino e non ce la fa. Non si può. Ma perché Marco sta all'ultimo piano e a Ovino non c'è l'ascensore, come si fa? Ma che te ne frega di andare a casa di Marco?
È un toscano che ha fatto tante iniziative per abbattere le barriere architettoniche. Forse qualcuno ogni paio di volte penso sia passato sulle TV più diffuse e più importanti. È di ispirazione buddista, è uno scrittore, poeta, gli va di fare un sacco di cose, è veramente scoppiettante di iniziative. Ed è anche questo un messaggio accattivante, colpisce. Non ci dispiace affatto di sentirlo, no, buongiorno. Ecco, questa invece è un'immagine di... sono varie immagini dei nostri modi di comunicare, no? Che hanno a che vedere un po' con la catechesi, con le iniziative, eccetera, eccetera. E sono un pochino differenti, un po' diverse. Cosa vuole dire con questo? Vuole dire che, prendendo spunto proprio da quello che diceva stamattina Suor Pilar, che un'attenzione probabilmente va creata, deve essere il frutto di qualche cosa di intelligente, di ragionato, deve venire da una passione, dalla voglia di essere in qualche modo dentro una realtà, e questo permette di raggiungere un sacco di persone. Perché occuparsi dei disabili? Perché occuparsene a Roma? Perché sono tantissimi, fanno parte della nostra realtà, perché siamo noi, no? E non c'è che c'è, è ragionevole prima che essere cristiano. Il Papa parla di dignità umana per tutti, nessuno escluso. Quindi è importante. E in questo i catechisti ci possono aiutare tantissimo, voi vi potete fare veramente tanto. Nella mia esperienza personale non ho fatto niente di speciale. Dopo 12 anni all'estero sono tornato, dove sono nato, qui a Roma, e mi sono trovato una parrocchia dove ce n'erano un paio di persone con disabilità. Ci siamo messi a cercare per anni, 3-4 anni abbiamo proprio fatto appelli, ci sono, ce lo dicevano gli insegnanti, la scuola comunque ha un atteggiamento di inclusione che poi non sia sempre espresso nel migliore dei modi, insomma noi consideriamo la nostra realtà, però nelle parrocchie in generale non ci sono pochi. I numeri parlano da soli. Se andiamo a vedere i dati statistici dei ministeri che sono addetti all'educazione, sono in aumento le persone con disabilità, con una o più disabilità. Un aumento che porta a una cifra che varia a seconda di chi dà le statistiche, dai 3 milioni e mezzo ai 4 milioni di persone, secondo che sia l'Istat o il Census, non sono d'accordissimo. Noi come Chiesa di Roma non abbiamo dei dati, infatti vi chiediamo una prima cosa con Don Andrea e Sor Veronica. Per esempio, se volete vi do un numero di telefono, Fateci sapere, verso la fine di ottobre credo che inizino tutti gli incontri di catechesi in parrocchia, tra la fine di settembre, a seconda delle parrocchie, la fine di ottobre hanno inizio, quasi tutti, è raro a novembre credo, no? Se voi potete, ci fate sapere nella vostra comunità parrocchiale, dove operate voi, quante persone con disabilità sono incluse. Oppure quanti, se siete per esempio nel periodo delle comunioni e delle cresime, a volte molte avvengono a novembre, a dicembre, quanti vengono solo ai sacramenti, perché c'è anche l'atteggiamento di chi li porta direttamente a ricevere il sacramento, quindi non un po' fa un salto senza stare nella famiglia, insomma, è come se si presenta soltanto in un'occasione e poi di nuovo torna nell'invisibilità. Il numero di telefono è questo, se posso permettermi di darvelo, è 334 503 5430. Se voi cortesemente potete darci dei dati, per esempio dire sono Luigi Del Rico, catechista della parrocchia Santi Marti dell'Uganda, nella mia comunità abbiamo rilevato che ci sono inseriti degli incontri di catechesi, se possibile distinguere comunione e cresima, perché spesso se ne trovano di più nell'età della comunione, cominciano fortemente a calare nell'età della cresima e come adulti è rarissimo. Infatti una delle cose più importanti è poi come?
Chiedono il numero,
ripeto il numero 334 503 5430. Se volete o chiamate o lasciate un messaggio, il messaggio è anche più comodo perché magari su quel momento uno non può rispondere. Prego.
Non so se è soltanto una mia difficoltà o condivisibile, secondo me a questo punto è necessaria la definizione di disabilità.
Siamo qua apposta.
Adesso vi
per
ragione.
Un elemento quantitativo
è giustissimo.
Perché altrimenti troveremo dei dati disomogenei che non avrebbero valore.
Pienamente ragione. Infatti anche per me valeva la stessa cosa. Ogni volta se uno parte con la mentalità all'inizio dire io non sono specialista di questo tipo di disabilità, no? Per esempio l'autismo, allora dico non siamo pronti, non siamo capaci, non abbiamo gente preparata a questo, per cui signora magari cerchiamo, no? Le situazioni più gentili è indicare un posto, le situazioni meno accoglienti che dicono non possiamo, basta, tanto non capisce eccetera, va bene. Allora personalmente sono andato poi piano piano col tempo, con gli anni, a cercare di capire, però proprio per questo c'è Maria Grazia Fiore, persone molto più preparate di me che adesso vi dirà anche che cosa si considera come disabilità. E quindi ecco, e vi do anche un appuntamento che già vi ha dato Andrea, che è il 7 novembre al Bonus Pastor, il seminario minore. Anche in questo potete aiutarci tanto, voi potete aiutare i sacerdoti, perché non tutti noi siamo preparati ad accogliere i disabili, molte volte noi siamo la barriera, noi siamo il muro che dice no, cioè noi preti non è che siamo mai migliori degli altri, quindi magari voi potete dire in certe situazioni, guardi Don Luigi, io vedo insomma magari nel mio gruppo potrei, io ho visto veramente nel tempo e nella pazienza trovare accoglienza finora per tutte le situazioni che Dio ci ha mandato, che sono diversissime nel panorama della disabilità. Non è assolutamente impossibile. Ora lascio la parola a chi ne sa molto più di me. Grazie a tutti, se potete aiutarci sarà preziosissimo.
Allora, se mi date i tempi prima di tutto, allora tra mattina e poi, perché io ho messo diciamo un tot materiale, quindi devo sapere dove
prendo. Fino a luna mangiamo.
Quindi fino a luna, e si riprende perché io devo andare via alle 4:15 massimo. ricordate,
anticipiamo, però diciamo potremmo cominciare 3 1/4, 4 1/4, allora
come preferite. Allora un attimo che mi preparo. Io sono Maria Grazia Fiore, sono definiamoci professionalmente, sono una docente di scuola primaria, una ricercatrice nel campo della comunicazione e della didattica inclusiva. Prima che la disabilità irrompesse nella mia vita, perché la disabilità non bussa alla porta, notoriamente, e quindi può, non dimentichiamoci che può intervenire in ogni momento ed in ogni occasione, come può bussare alla porta della comunità, adesso vedremo anche in che senso. E quindi prima che irrompesse nella mia vita, io ho 3 figli, sono sposata, abbiamo questi 3 figli, 2 sono nello spettro autistico, in condizione molto diversa. Quindi la mia ricerca, è cominciata all'incirca, facendo un po' di conti, se la mia seconda ha 16 anni, diciamo 12 anni fa. Prima di questo periodo, non so perché casualmente, avevo collezionato una serie di studi e di ricerche, in particolare sulla comunicazione, poi essendo una docente, e sulle tecnologie o delle specializzazioni nell'ambito tecnologico, tutta una serie di interessi che mi hanno comunque aiutato comunque nell'ulteriore cammino di studio, di preparazione e di ricerca, perché se voi non siete pronti, nessuno lo è. Io per imparare a comunicare con mio figlio e a sapere come dovevo comunque comportarmi, ho dovuto studiare, ho dovuto farmi insegnare come, perché probabilmente in particolare con la condizione, parlo della mia esperienza personale, in particolare nella condizione dello spettro autistico, tutto ciò che ti hanno insegnato e ti hanno appunto ricordato che comunque verrà naturale, che comunque tanto la mamma sa sempre che cosa fare, che comunque tutto magicamente parte, diciamo, da questa intesa madre-figlio, sfortunatamente la prima frustrazione molto profonda è quella proprio che invece questo automatismo non c'è. Questo automatismo non funziona, il che ha portato, ad esempio, soprattutto all'inizio, infatti quando le prime teorie relative, alla spiegazione del perché dell'autismo, hanno accusato la madre. La fatidica teoria della madre frigorifero, che vorrei ricordare, striscia ancora, perché noi abbiamo delle convinzioni dure a morire, quelle sottotraccia, no? È quella la cosa più pesante di tutte, perché rendetevi conto di madri che si ritrovavano non solo a dover accettare questo tipo di condizione, una nuova condizione di madre comunque, ma si ritrovavano anche accusate di essere la causa di tale condizione. La sofferenza da questo punto di vista delle famiglie è stata enorme. Ci sono dei racconti veramente sconvolgenti da tutti i punti di vista, madri allontanate, messe a dormire in un'altra stanza, famiglie portate in psicanalisi, le storie passate per esempio di chi adesso ha ragazzi autistici adulti sono veramente fuori da ogni tipo di realtà. Vorrei anche ricordarvi, per esempio, che però non dovete pensare che in alcuni luoghi che questa storia sia finita, non solo per il nostro moralismo implicito su ciò che ovviamente riguarda gli altri, ma mai noi stessi. Perché noi siamo sempre bravi a dire, poi noi siamo in un periodo particolare in cui, particolarmente nel nostro paese, a seconda della questione diventiamo specialisti in tutto quanto. cioè, una cosa sull'autismo, adesso parlano tutti, tutti hanno la loro opinione, si alzano, noi genitori, gli speciali, continuiamo ad avere dei dubbi, questo, questo, quest'altro, poi arriva sempre qualcuno che ha la verità in tasca e che te la dà. Quindi da questo punto di vista, per esempio, ripetevo, ecco, questo per fare questa introduzione, in Francia sì, il trattamento è quello psicanalitico dei bambini, con enorme danno per le possibilità di sviluppo degli stessi. Ora rendetevi conto, un bambino autistico non verbale che viene messo là sul lettino con tutto ciò che ne consegue, che cosa volete che vi dica? Però vabbè, questo è, quindi è la situazione è veramente molto complessa. Mi permetto di fare l'esempio dello spettro autistico perché ovviamente è quello in cui vivo, diciamo, come dico spesso, io vivo nello spettro e quindi mi tocca. Qualche, però non posso non aggiungere qualcosa a quello che è stato detto prima di me e che poi vedrete scritto, diciamo, ne parleremo o vedrete. C'è stato sicuramente, diciamo, i bambini che hanno un problema, i ragazzi che hanno un problema, le famiglie che hanno un problema, ma io mi chiedo se siamo noi che abbiamo un problema o il mondo che ha un problema con noi. Cominciamo a ribaltare questa cosa, perché di solito io intervengo in queste occasioni per provare a ribaltare la prospettiva. Ciò che proverò a fare oggi, poi vediamo un'altra serie di appunti che mi sono messa, li inserirò al tempo debito. Che cosa voglio fare? Allora, non è un intervento semplice, alcuni video saranno impegnativi, sia emotivamente. Allora, per me, nonostante ormai, voglio dire, sia comunque una ricercatrice in questo campo, ciò che tengo sempre a sottolineare anche quando parlo ai ragazzi magari all'università è quello di essere consapevoli, e lo, diciamo, lo condivido sempre, di quanto impegno, oltre che cognitivo, emotivo mi costi ogni volta a vedere queste cose, perché le stesse domande, le stesse questioni che pongo a voi sono domande ricorrenti, questioni ricorrenti, perché la disabilità ci costringe costantemente, minuto per minuto, per noi che ci viviamo dentro, parleremo anche della disabilità della famiglia, a fare i conti con te stesso, con i tuoi valori, con quello che dici, con quello che fai e tutto il resto. E questo tocca anche a voi. Quindi la mia idea adesso è quella di partire dal titolo, quindi un mio maestro, appunto Angelo Franza, che mi ha regalato sicuramente uno degli insegnamenti che mi porto più, diciamo, che porto con me con più piacere, e sul fatto che noi veniamo, mi ricorda sempre che noi veniamo parlati dalle nostre parole, e anche dare un titolo implica l'attribuzione di un significato. Non è un caso che abbia scelto ritrattino conoscere la disabilità, tappe e riflessioni sulla storia invisibile del genere umano. Perché invisibile? Non è che adesso ci sono più disabili e che ne vedete di più, perché prima si nascondevano, si facevano morire lasciando il neonato chiuso in una stanza, se si accorgeva subito, se lo stigma era visibile, ma non sempre visibile. Bambini down lasciati senza essere allattati fino alla morte, ci sono storie, e sono storie che si dicevano in silenzio. Questa è la realtà, perché non voglio essere facile, non voglio essere semplice, non voglio essere buonista, perché in questo momento ciò che viene chiesto alle comunità parrocchiali, in base a questo dovranno anche confrontarsi su ciò che è la loro identità di comunità, perché questo è poi alla fine. Perché accogliere l'altro chi? Me lo scelgo? Eh no, è l'altro, l'altro. Ma che ci costa accogliere l'altro? Questo è un elemento costante. Quindi, quale significato? Cioè, certo, perché ho voluto tirare fuori questo elemento dell'invisibilità? Perché di fatto ci hanno insegnato anche da piccoli che il disabile gira la non guardare. Qual era l'insegnamento? No, non guardare che non sta bene. No, invece li dobbiamo guardare. E dobbiamo dire che a noi fa impressione vedere quel Jacopo lì che abbiamo visto. Anche mio figlio piccolo si chiama Jacopo, tra l'altro. Perché ci fa impressione? Perché non siamo abituati. Perché quello che sbava ci fa un po' senso. Però quello che io dico sempre anche agli educatori, ai professionisti, quando faccio i corsi specifici, è che non va nascosta questa cosa, perché questa è una cosa qui con cui tu devi fare i conti. Ed è naturale, virgolette, virgolette. Cioè non è nascondendole, facendo finta, no, a me non dà nessun problema, è bugia. Non ci credo, non può essere. A meno che, voglio dire, beato chi, voglio dire, non ha problemi assoluto. Quindi titolo come bandolo della matassa, che parole chiave troveremo? Quindi le parole chiave, vediamo un po', ci abbiamo questo riconoscere, questo invisibile, questa storia, disabilità, genere umano. Vedremo come si intrecciano, come dialogano tra loro, come si delineano. Riconoscere la disabilità, io non so se riuscite a vedere, altrimenti devo aprire delle altre slide, perché questa mappa era in teoria dinamica, però non potendo. Perché è importante? Allora, se no vi apro un attimo le altre, così ve le faccio leggere per bene, perché io vorrei che su questi significati di riconoscere, io le ho prese dalla Treccani, potete andare online e cercare riconoscere Treccani, ho preso esattamente il significato del termine, e vorrei che scriveste adesso che cosa ne pensate, un momento solo, sulle domande, per riconfrontarci oggi pomeriggio poi, se la vostra posizione rispetto a questo è cambiata in qualche maniera, voglio dire, o sono riuscita in qualche maniera ad accogliere diciamo qualcosa, a cambiare qualcosa. Ecco qua. Dunque, riconoscere, esaminare con attenzione per conoscere, per prendere cognizione. È stata fatta una domanda prima: che cos'è la disabilità? Cioè, al momento voi, se doveste scrivere che cos'è la disabilità, che cosa ci mettereste? Scrivetevelo. Vi do un minuto e passiamo all'altra, poi ci confrontiamo dopo su questo, no? Così, basta. Cioè, via, che cosa vi esce fuori? In questo momento, disabilità. Perché siamo qui apposta per avere la possibilità di avere cognizione di causa sulla disabilità. Neanche a farla apposta, voglio dire, ci siamo provati appositamente con la domanda. Quindi, perché ho preso, allora, quindi esaminare, e quindi che definizione ne dareste? Ci siamo, andiamo avanti.
Però un minuto non è passato.
Minuto non è passato? Controllato, va bene. È perché sto andando su due computer, ho dovuto fare questo giro un po' complesso. Non c'è una risposta giusta e sbagliata, eh? Andate a brainstorming, non fate cose complesse. Se vi viene un'immagine, scrivetevi l'immagine che vi viene. Posso? Minuto? Chi tiene il tempo? Ok. Dichiarare di conoscere, nel senso di ammettere, confessare. Quindi cosa dobbiamo ammettere a noi stessi circa la disabilità? A noi stessi, non agli altri. Il lavoro che dobbiamo fare oggi è su di noi.
Come è una domanda anche questa?
Sì, così. Era. Anche niente, voglio dire, io non vi lascio libero, non ci sono domande. Ecco, allora, a partire da questo, dichiarare di conoscere nel senso di ammettere, confessare, cosa ammettereste, noi cosa ammettiamo a noi stessi circa la disabilità? Cioè, noi il nostro rapporto con la disabilità, potremmo anche non averne nessuno, eh? Per me non esiste. Perché poi ammettere significa ammettere paure, idee, illusioni, insomma. Non scrivete i temi, era proprio una cosa, già dovreste andare
a. Terzo.
Posso? A accorgersi, questi sono tutti i significati. Vedete questo riconoscere come ci richiama, tra l'altro voi vedrete dopo quante cose ci fa scoprire. Quindi accorgersi e rendersi conto da qualche segno o indizio che una persona o cosa si era già conosciuta, che è quella stessa che si era conosciuta precedentemente. Mi è piaciuta questa definizione perché mi sono segnata queste domande, poi rispondete quale credete. Qui c'è il problema di fatto del riconoscimento dell'altro. Quando la disabilità irrompe nella vita di una persona, riconosciamo in lei la stessa persona? E riusciamo a riconoscere un figlio disabile come il figlio che aspettavamo? Qui, se non ci sono genitori, voglio dire, in... però su questo vi darò dopo testimonianze specifiche. E poi sarebbe bello poi fare la raccolta, voglio dire, il prima e il dopo. Quindi altra definizione, altro significato: conoscere una persona o cosa quale è realmente nella sua essenza o in una sua qualità. Qui questo è legato anche all'altro, però voglio dire, qui si rimanda un attimo, perché qui vorrei definire in realtà quanto una disabilità definisce una persona. Cosa definiamo? Chi definiamo disabile? E quanto del resto noi disabili mettiamo l'etichetta? Non li chiamiamo mai per Jacopo, non è detto che dobbiate rispondere, perché questo verrà, altrimenti se avessi fatto le domande a cui potevate già rispondere, che stavo a fare. Quindi il problema è quanto la disabilità definisce una persona. Noi veniamo definiti dal nostro nome, dalla nostra professione, dalla nostra capacità di voglio dire arringare le persone, da quanto siamo brillanti o no. E quanto secondo voi la disabilità definisce una persona? Sembra che non ci siano altri spazi, diciamo, da questo punto di vista. Quanto la disabilità definisce una persona? Cioè, il down è down, ma quanti down ci sono? Non è che un down si chiamerà Marcello, si chiamerà Alessio, si chiamerà tutta una serie. Gli autistici, tutti autistici. Cioè, secondo voi quanto viene definita una persona dalla disabilità? A noi mica ci chiamano normodotati, eh? Ah, quel normodotato lì che ha, o neurotipico lì che ha fatto quell'intervento, era veramente bravo. E poi quindi giunto, togliamo, finisco con le domande e vi lascio, poi finalmente faccio il mio lavoro, come ho messo a lavorare voi. Dichiarare di conoscere, quindi considerare valido e operante, accettare o ammettere ufficialmente o apertamente. E qui il nostro problema è, in realtà, come si fa ad aprire la porta alla disabilità, a farla entrare nella nostra vita, a essere, diciamo, disinvolti rispetto a essa, a risignificare lo stigma. Ma questa è la domanda a cui di fatto vogliamo, non dico rispondere, ma porre altre questioni oggi. Il nostro problema qui oggi è la questione, è come renderci una comunità aperta, che non si pone il problema della come tratto il disabile, mentre voglio dire per gli altri faccio il percorso di iniziazione, che là è tutto uno standard, e però poi mi arriva l'inciampo e ora con questo come faccio? Come faccio a pensare che è una cosa che sia inclusiva a priori? Perché noi poi ci poniamo il problema dopo, perché noi definiamo di solito percorsi standard. Che faccio? Io quest'anno mi organizzo così, 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 così. Che faccio? Leggo quello, mi faccio fare questo esercizio, facendo ovviamente i conti sulla nostra maniera di fare e sulla maniera di fare standard. E quindi poi dobbiamo tornare indietro e magari fare una cosa diversa, un pezzettino, no? Allora quello gli facciamo fare così perché quello è... A Perché quindi anche il discorso, dove questo ci porta a chiederci quanto siamo inclusivi quando facciamo i percorsi specifici, quelli speciali, no? C'è la pedagogia speciale, la didattica speciale, è tutto speciale. Noi abbiamo tutti la stellina, come dico io. È tutta una speciale, anche noi genitori speciali, perché anche noi poi diventiamo speciali, eh? Questo è un... non sempre come vorremmo noi, però, diciamo. Quindi, torniamo a noi. Quindi, adesso cominciamo con... no, questo, la diapositiva corrente. Oh, vediamo un po' l'invisibilità, è un tema centrale di questo titolo. Perché ho scelto questa invisibilità? Allora, qui lo stesso, oggi l'ho detto, ho lavorato molto di definizioni di vocabolario. Che cos'è invisibile? In senso assoluto si dice di ciò che per essere puro spirito, comunque incorporeo, non si manifesta materialmente, che non è il nostro caso in teoria. Ciò che per la sua distanza e piccolezza o per la propria intrinseca natura non si riesce a percepire con la vista, ma può essere percepito con altri strumenti. Ciò che per essere ben nascosto o mascherato non appare esternamente o sfugge all'occhio. La domanda che giustamente è stata posta prima, da dove sono usciti tutti questi disabili? Sicuramente c'è il problema che i disabili si nascondono molto di meno, e anche noi genitori ci nascondiamo molto di meno e li nascondiamo molto di meno. Poi ci sono genitori sfrontati come me, voglio dire, che pretendono addirittura, voglio dire, di fare tutte le cose normali come gli altri, voglio dire, quindi, e che poi si attrezzano di faccia di bronzo, per cui fanno finta, cioè vanno tranquillamente con tuo figlio che magari ti dà l'urlo perché ti vuole dire di no, niente di grave, niente, e con tutti che si girano terrorizzati, il vuoto intorno, e tu continui tranquillamente la tua passeggiata, la tua pizza, il tuo gelato lì e così via. Non è facile per noi, perché non era facile per noi neanche all'inizio. Io adesso molto spesso mi dicono, ma grazie, però tu non sei normale. E io non sono normale, avete visto come sono finita anch'io e sono diventata speciale. Non ci vuole niente, finisci nella normalità che neanche te ne accorgi, manco il tempo di respirare. Ma che è vero. Oh, però qui arriviamo a noi, quindi invisibile questa disabilità, e andiamo a dare un'altra definizione importante. Nel 2001, questa è una definizione che volutamente e comodamente viene ignorata anche nei luoghi dove si dovrebbe, per esempio nelle ASL, che è quella, la definizione di disabilità che scaturisce dall'ICF, appunto definito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, in cui avviene, o meglio scusate, grazie a cui avviene una rivoluzione copernicana del termine. La disabilità non è caratteristica dell'individuo, ma scaturisce dal rapporto tra la condizione di quest'ultimo e le caratteristiche di un ambiente sfavorevole. Attenzione, questa è veramente una definizione sconvolgente. Nel 2001, siamo nel 2015, e c'è gente che neanche l'abbia mai vista, stiamo parlando di addetti ai lavori, perché sicuramente non è che se ne parla al telegiornale, gli addetti ai lavori, perché è difficile lavorare con l'ICF, perché l'ICF parte dal presupposto che la disabilità possa toccare qualsiasi persona, anche temporaneamente. Esempio, qualcuno di voi è allergico ad una qualsiasi, diciamo, a qualsiasi tipo di alimento, andate con gli amici al ristorante dove si cucinano cose solo con quell'alimento, non potete mangiare nulla, in quella condizione siete disabili. La donna incinta che, voglio dire, agli ultimi mesi di gravidanza si trova a dover salire 10 piani a piedi perché l'ascensore è rotto, si trova in una condizione di disabilità. Quindi la disabilità è condizione anche temporanea, e quando parliamo di ambiente, e qui colgo nel riprendere la nota appunto di prima, sulle barriere architettoniche, L'ICF distingue e specifica le barriere e i facilitatori. Le barriere sono visibili e invisibili. Una persona autistica o una persona che soffre di crisi epilettiche, ad esempio, o che è una persona fotosensibile, quindi particolarmente sensibile alla luce, questo significa anche, vi faccio un esempio, che non può tollerare o tollera a livelli diversi la luce al neon. Vi siete mai guardati attorno? Vi siete posti il problema delle, se le vostre aule, i vostri luoghi di lavoro, di studio hanno la luce al neon? Eppure è una stupidaggine, quella è una barriera. Pazzesco, ma vero. Una persona, voglio dire, questo tipo di barriere, o la persona che non, voglio dire, è sensibile ai rumori, alle persone, ribadiamo, diciamo, ritorniamo per esempio a una condizione dello spettro, là sono ovviamente particolarmente ferrata nelle barriere, sono tutte barriere, noi siamo circondati da barriere di tutti i tipi. Se io devo andare in un luogo nuovo, devo prima fare la ricognizione personale. Io ormai mi rendo conto che lavoro tipo con i sensi di ragno, entro in un posto, io già vi dico tu, quello non va, quello non va, quello mi può creare problemi, qui c'è il rumore di sottofondo. Ecco, per esempio, ecco, le persone che hanno problemi di coerenza centrale, la coerenza centrale è la caratteristica che mi permette di vedere questo tavolo come tutt'uno. Voi guardate questo tavolo e vedete un tavolo, facile. Una persona che ha problemi di coerenza centrale vede dei pezzi di legno di fatto che stanno appoggiati l'uno sull'altro e deve fare un lavoro per arrivare a capire che questo è un tavolo, non a capire, a percepire. È un problema proprio di percezione, di come lo vedo. Noi, che a noi, se la coerenza centrale ci funziona, questo tavolo è tutto intero. Se non ci funziona, sono una serie di pezzi di legno messi casualmente in questa posizione. La coerenza centrale può essere un problema, di coerenza centrale ci può portare a un grosso problema. Per esempio, se c'è un condizionatore, il rumore del condizionatore, noi riusciamo tranquillamente ad ignorarlo, no? Se stiamo ascoltando una persona, se stiamo vedendo un film. Ecco, chi ha problemi di coerenza centrale sente contemporaneamente e alla stessa maniera tutti i rumori che ci sono in quella stanza. Ora vi faccio questi esempi pratici perché prima di pensare, cioè non c'è solo lo scivolo, attenzione, queste sono barriere architettoniche, sono però cose abbastanza semplici, tra virgolette, basta chiedere poi quali sono le sensibilità della persona, questi poi sono le, diciamo, i consigli pratici che diamo a catechisti e non, di capire il luogo in cui sto, come mi può creare problemi già di partenza. Questo è quello, cioè farsi un piccolo vademecum, che io so, e chiedi al genitore o alla persona che lo conosce quali sono le sue sensibilità, prima di andare a fare dei voli pindarici sul fatto di come lo tengo, come mi approccio. Rendete, costruite l'ambiente favorevole. Questa è la prima cosa che potete fare, praticamente. State attenti al vostro ambiente.
Posso dire una cosa che ho già ascoltata, perché quando lei dice spettro, lei intende spettro autistico, cioè il termine tecnico che si dice autismo, quindi lei
posso
dicendo,
spiegare lo spettro?
Cioè, quindi lei ci sta dicendo un bambino che di spettro che potrebbe avere problemi col neon, cioè se c'è una stanza di catechesi, cioè, a lui potrebbe dar fastidio, anzi probabilmente gli dà fastidio, così come la confusione di tanti che parlano gli dà fastidio, cioè non ha bisogno di dividere i suoni.
Diciamo, allora, fondamentalmente nello spettro autistico, dove lo spettro autistico, diciamo, allora avrete sentito parlare di alto, basso funzionamento, diciamo, persone che vivono nello spettro autistico, è un arcobaleno abbastanza complesso che rende ogni individuo unico. Ad ogni persona veramente ad alto o basso funzionamento bisognerebbe evitare di inondarlo di parole. esempio. Che cosa stai facendo? Allora lo vuoi bravo? No, quello, cioè evitate proprio, anche se siete a uno, ne stavamo discutendo proprio l'altro giorno con l'educatrice e lo stavamo dicendo alla nuova maestra. Gli hai detto una volta la cosa, esiste un tempo di latenza, esiste un tempo in cui il verbale deve essere elaborato, con calma. Se aggiungete parole a parole per assicurarvi che ha capito, mandate semplicemente in confusione, anche se vi sembra che stia facendo un'altra cosa. Ma questo vale per tutti, voglio dire, il discorso soprattutto nelle disabilità cognitive. Andateci più a parole giuste, chiare, con calma, non sommergete, anche se vi sembra anche se la risposta non è immediata, va bene? Questo è sicuramente un altro consiglio pratico. Quindi ovviamente genere umano, individuo e società, il problema reale è che la nostra società, anche comunque dove per società intendiamo il termine ampio, quindi la nostra comunità, si basa sul riconoscimento e la relazione reciproca. Non parleremmo di emarginazione se in realtà queste persone fossero dentro questa rete sociale. Bene, e quindi che cosa ci andiamo a ritrovare? L'importanza per noi, l'altro, è importantissimo per la definizione della nostra identità. Perché noi il riconoscimento, chi ha studi e preparazioni di psicologia, sa che la costruzione della nostra identità nasce dal rispecchiamento iniziale nel momento in cui entriamo in relazione con l'altro e in cui io mi percepisco diverso dall'altro. Questo è il discorso, quando io mi sento io. E quindi c'è tutto il processo di crescita dei figli che non a caso a un certo punto ribadiscono la necessità di e rivendicano proprie scelte, una propria identità, rimarcano la differenza. Io non sono te. Però quando io mi devo rispecchiare con quest'altro che rispecchia tutte le mie paure e tutto ciò che non vorrei, quanto è facile? Cosa succede alla mia identità? Cioè, questo è il... noi tendiamo a nascondere questo. Mi ricordo preparando questo, ecco per fortuna che mi sono ricordato, preparando questo intervento, mi sono ricordata proprio su questa slide i giorni in cui eravamo ricoverati io e Jacopo per in attesa della diagnosi. Una esperienza al di là dell'altro, diciamo veramente inumana per le condizioni a cui ci hanno costretto, per diciamo anche per la modalità, i tempi. Faccio un esempio: sono centri molto accreditati, in cui fanno per esempio ricoverare madre e bambino, guarda caso sempre nel giorno di festa, ti tengono almeno 15 giorni per fare le analisi che devono fare, che si possono fare anche in 4 giorni per esempio, con una lunghezza, e ti tengono lunghe giornate a non far niente, che immaginatevi che cosa sia per un bambino autistico iperattivo che, voglio dire, schizza da una parte all'altra, tu che sei chiuso come un carcerato, insomma, e nel frattempo vedi attorno a te sei pieno di bambini autistici di tutti i tipi, di tutte le cose, tu che aspetti la diagnosi. E mi ricordo che raccontando questa, diciamo questa che sicuramente è stato uno dei passaggi più pesanti della mia vita, dissi: non so come si fa, diciamo come sono riuscita a resistere in un luogo dove tutti i tuoi peggiori incubi ti saltellavano attorno. E come testimonianza, ecco, questo è, voglio dire, io quando scrivo le cose, perché poi, voglio dire, testimonio quello che è stato, senza nessuna... Perché? Perché sì, voglio dire, aspettate una diagnosi, che cosa fate? Vi augurate che quell'altro, che adesso arrivi una diagnosi esattamente come quella degli altri? Però l'altro diventa la tua paura. Questo è. E anche il rifiuto da parte di tanti genitori, qui vabbè, e diciamo un altro, poi questo riapre, quando sono andata a Lodi, dove insomma, ho fatto anche un intervento più specifico anche rispetto, mi è stato diciamo chiesto rispetto alla comunità e rispetto, voglio dire, al rapporto anche per esempio, perché vorrei ricordare che ci sono anche, cioè, una preparazione, un cammino di preparazione al matrimonio, che però evita accuratamente l'ipotesi che tu possa avere dei figli con disabilità. Perché che fai? Porti sfiga? Va da sé, che lo puoi dire? Cioè ti presenti con questo e dici oddio. Però i nostri genitori non ce lo dicono, perché ovviamente che cosa fai? Auguri a tuo figlio, a tua figlia, no. E quindi noi giungiamo a un certo punto dalla giorno alla notte che però impari, che devi imparare a essere un altro genitore da quello che ti hanno insegnato ad essere o che pensavi di essere. Ma qui potremmo parlare, quindi sono costretta a bloccarmi ogni tanto, perché ora il primo video che vi proporrò è molto interessante, è sicuramente impegnativo, cogliete diciamo la parte teatrale sicuramente, e diciamo si trae praticamente dagli studi di Foucault sulla storia della follia nell'età classica. Ovviamente non è sicuramente un libro di lettura, però è molto interessante perché appunto Foucault ha significativamente ricostruito la fase cruciale di trapasso dal tardo medioevo ai prodromi della rivoluzione industriale, in cui lo status di folle, perché qui una cosa è vederlo lo stigma fisico, è vederlo subito. Quando invece poi emerge lo stigma invisibile, noi abbiamo ancora più paura dell'altro, perché l'altro ci può fare senso se è in sedia a rotelle, se ci può fare tristezza, eccetera, eccetera. Ma l'altro con cui non riesci ad agganciarti con le modalità comunicative e relazionali con cui sei abituato, ti fa ancora più paura. E quindi l'evoluzione del folle, non a caso c'è tutto il discorso della rete di folli e così via, che veniva accettato, aveva un suo ruolo anche nella società nel tempo, a un certo punto viene trasformandolo in invisibile, vedremo come, nell'ordine sociale, quindi alla figura dell'escluso, del malato da riserrare tra quattro mura, rimossa dalla comunicazione sociale, con la comunità dei savi che producono, obbediscono o comandano. Quindi cosa succede di fatto? Quello che è inviso alla società viene fatto diventare invisibile. Qui una piccola finestra etimologica. Invisibile e inviso hanno la stessa radice. Solo che invisibile è una caratteristica di ciò di cui si parla, inviso fa invece riferimento a come guardo, perché ciò che mi è inviso è ciò che io non voglio vedere, e quello che la società non vuole vedere viene trasformato in invisibile. Ora devo un attimo uscire perché è tutto fuori internet, quindi ho dovuto scaricare.
Foucault nella sua storia della follia, appunto nell'età classica, un'opera importantissima pubblicata nel 1961, ora lui individua, secondo me correttamente, una cesura importante, fondamentale, proprio tra il 5 e il 600. Quel periodo lì, quei due secoli, appunto sono definiti da Foucault l'età classica, perché è appunto un momento di grande svolta nel concetto della follia, che viene ridotta sostanzialmente al silenzio.
Finalmente potevo rispedire là da dove era venuta la follia, dal buio dell'oscurità, dal nulla, dalle viscere della terra, sotterrare per sempre questo vizio. Ecco, ti dici.
La follia adesso occupa una serie di significati antitetici alla ragione. Il folle è, accanto ad altre figure del disordine sociale, il folle addensa su di sé una serie di valori negativi quali l'ozio, la dissolutezza, l'attrazione smodata per pratiche sessuali eccessive e non ordinate, non prevedibili. La follia comincia, cosa che in passato non esisteva fino a quel momento, comincia a ricadere nella sfera di intervento medico. Infatti a Parigi nel 1656 viene aperto l'Hôpital General che è in sé una riforma amministrativa, nel senso che si trattò di raggruppare sotto un'unica amministrazione istituzioni che esistevano già e che erano già attive nella capitale. Ricordo soltanto, proprio perché sono le più note, il Bicetre, che poi sarà appunto il manicomio prevalentemente maschile, e la famosissima Salpêtrière, che invece sarà l'istituzione manicomiale prevalentemente dedicata alle donne. Chi sono gli ospiti dell'Hôpital General? È un istituto rivolto a tutti i poveri di Parigi, senza distinzione di sesso, di provenienza, di età. Troviamo forme diverse di malattie curabili e incurabili.
Alchimisti, libertini, folli, ladri, criminali comuni, ognuno nella sua espressione, nel suo volto non mostra altro che il potere della ragione. Saranno tutti rigettati e finalmente chiusi in carcere.
Mi ha sempre colpito di questa istituzione squisitamente francese, squisitamente urbana, perché poi lo ricordiamo saranno due le realtà principali, cioè interessate appunto da questa istituzione, Parigi e Lione. Quello che mi ha sempre colpito, che un po' rappresenta la quintessenza dello spirito borghese e la quintessenza del potere assoluto, la quintessenza dello spirito borghese, perché dietro questa istituzione un'esigenza ben precisa, quella di ripulire lo spazio urbano dalla mendicità, dall'ozio, che sono ovviamente percepite come fonti di disordine. Vi è anche una espressione del potere assoluto, quindi dell'assolutismo monarchico del periodo, perché ovviamente vi è una pratica che oggi definiremmo totalmente arbitraria, senza alcuna minima rispetto per le libertà individuali, ma quella ovviamente non era una sensibilità propria del tempo, e la privazione della libertà era affidata ad un atto amministrativo che diventava, diciamo, inappellabile, e quindi da questo punto di vista appunto un tipico intervento da monarchia assoluta. Vi è un altro elemento da non dimenticare, il ruolo della Chiesa. Il ruolo della Chiesa, che appunto nell'esperienza francese direi circoscritto, anche se non irrilevante, ecco, circoscritto ma non irrilevante, perché gli ordini religiosi erano presenti nella gestione di queste istituzioni, sia pur senza un ruolo di responsabilità. Qualsiasi spazio per interrogativi che riguardano appunto le articolazioni dell'anima sono completamente venuti meno, le spese per ceppi, cinture, ferri e altri mezzi di contenzione lievitano significativamente. Sapere psichiatrico, e quindi qualsiasi intervento terapeutico rientrava all'interno di un generale modello medico. Il risultato di questa riforma amministrativa che portò alla fondazione dell'Hôpital General è stato l'internamento dell'1% dei parigini, che ovviamente è una percentuale altissima. Non è tanto la quantità, la grandezza dell'istituto, quando dell'istituzione preposta al controllo della follia, quanto un altro elemento, cioè la percezione della follia come discorso altro, separato e quindi tendenzialmente da segregare. Questa trasformazione concettuale interessò ovviamente non solo la Francia, ma tutta l'Europa del momento, certamente investì l'Italia, le organizzazioni, poi l'organizzazione, le ricadute organizzative di questo processo seguirono dinamiche diverse.
Per chi si volesse appassionare di Foucault, tenete conto che questo è su YouTube, e praticamente c'è è tutto diviso in lezioni, praticamente tutto il testo. Quindi rispetto a chi mai dovesse ritrovarsi ad avere queste interesse. Allora, è importante anche però, al di là di questo, di come la società poi faccia diventare invisibili, stare anche attenti, perché certi fenomeni sociali non sono poi così da libri di storia. Quando poi qualcuno si alza e mi dice vabbè, ma questi bambini con disabilità perché non hanno stanno nelle scuole speciali? E non si sente, certo che si sente, perché poi ho i genitori che dicono il figlio, quello, genitori che non iscrivono i bambini in quella classe perché c'è il bambino autistico. Questa è cronaca. Quindi voglio dire, Foucault ha letto certi meccanismi, ma questi meccanismi continuano a rimanere sotterranei e non sempre. Però prima di lui, giustamente, la tradizione popolare ci ha tramandato storie di creature fatate a cui era stato rubato il senno e di bambini allevati da animali collocati su un confine immaginario in grado di umanizzare orsi, lupi e gazzelle. Tutti voi, voglio dire, avrete letto almeno una volta da piccoli qualche favola in cui c'era questi bambini, mezzo orso, poi c'è la trasformazione, c'è il bacio, oppure questi che vivono nel bosco e si trovano sempre questi confini tra l'animale e l'uomo, ma questo che essere è. In realtà queste sono favole che non erano, rivolte tanto ai bambini, ma quanto servivano a tramandare in realtà una storia e una modalità e un sapere, popolare, nonché la pratica di abbandonare comunque i bambini nei boschi e di abbandonare il loro destino nel momento in cui emergeva la differenza rispetto alla crescita, al percorso di crescita normale, allo sviluppo naturale, su cui riprendiamo lo stesso discorso dei bambini lasciati lì, a consumarsi, dei neonati lasciati lì a consumarsi. E quindi sicuramente le storie sono importanti da questo punto di vista. Trovo molto interessante da questo punto, non so se perché vorrei usare di tempo perché già non ce la farò tutta, allora eviterò di leggere, per chi fosse interessato, ho trovato molto bella la storia degli autismi, in cui appunto gli autori sono stati veramente tra i primi ad approcciarsi all'educazione di bimbi autistici quando l'autismo ancora praticamente non si conosceva o era proprio ai prodromi di tale conoscenza, in cui c'è questa interessante, loro hanno fatto questa ricerca cercando tracce dell'esistenza dei bambini, perché non è che l'autismo, anche se ne parliamo in questo momento per una serie di motivi, tra cui l'apparente crescita delle diagnosi di autismo, per esempio, poi adesso sicuramente in questi ultimi tempi sicuramente si sente parlare molto di più di autismo di quando se ne parla, di qualche anno fa, anche di quando io ero piccola, Gli autistici venivano chiusi in casa, gli autistici venivano spesso scambiati per gli schizofrenici. L'aumento delle diagnosi, si diceva oggi venendo qui, leggevo un articolo recentissimo, ad esempio in America, l'aumento delle diagnosi di autismo è stato correlato anche alla diminuzione però contestuale di tutta una serie di diagnosi in altre disabilità, anche se c'è una crescita. Però che cosa succedeva? Questo bambino fatato, perché mi piace molto leggere questo libro? Perché quando parla nel tempo delle fate per i re, il bambino fatato era il bambino che era stato scambiato in culla. E c'è tutta questa, quindi, passaggio nella tradizione orale del processo di negazione del genitore. Questo non è mio figlio. Questo non è il figlio che aspettavo. Con tutto ciò che poi gli conseguiva rispetto anche alle modalità per farsi restituire il figlio, che riguardavano per esempio buttarlo nell'acqua gelida, lasciarlo 3 giorni d'inverno sotto un albero, diciamo pizzicarlo con i tizzoni ardenti e così via, con tutto ciò che ne consegue. E c'è anche un interessante, quindi voglio dire, chi volesse essere interessato vi consiglio di leggerlo, l'ho trovato veramente molto interessante. Alfred e Françoise Brunet. Sì, Browner. Sono francesi, storia degli autismi della EMS. Comunque poi io vi lascerò, io lascio sempre il link di questo materiale, quindi non poi lo darò a loro che lo trasmetteranno. Fatemeli aggiustare un attimo, giusto perché ho fatto un po' di spostamento. Quindi diciamo che quando ci si è cominciati ad interessare, quando si è cominciato a pensare, dopo averne chiusi, cioè un punto di inizio da qualche parte sull'interesse, sulla scoperta che un bambino con disabilità poteva essere educato, doveva pur, cioè deve essere pur partito. Chi è stato? Il medico, voglio dire, che è stato, diciamo, il capostipite dell'inizio della pedagogia speciale, è in realtà un medico, attenzione, non un educatore. Quindi noi educatori abbiamo all'inizio questo medico che a un certo punto ha detto no, io voglio provarci. Per cui il primo, io vi lascio, poi vediamo un po' come poi eventualmente se c'è possibilità lo vediamo. Questo è, anzi devo sempre andare dall'altra parte, stavo per andare. Questo qui è il film di Truffaut, l'inizio, Ragazzo selvaggio, questo è il primo ragazzo con disabilità documentato dalla storia. Oh, che è successo?
Io vorrei del latte. Latte.
Ecco, madame Garin, ecco il latte. No, Vittor, no. Devi chiedere. No?
No?
Madame Garin, vorrei del latte.
Sì, dottor.
Grazie, madame Garin.
Latte. 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 Latte.
Dateglielo lo stesso.
Latte. Molto bene, Victor.
Era la prima volta che un suono articolato usciva dalla bocca di Victor. Madame Garin lo accolse con la più viva soddisfazione. Quanto a me, osservai una cosa che diminuì di molto ai miei occhi il valore di questo primo successo. Era stato solo nel momento in cui, disperando di riuscire, Madame Garin aveva versato il latte nella ciotola, che Victor aveva emesso quel suono con una piccola smorfia lamentosa. Sentii che non dovevamo assolutamente fermarci a quel punto e aspettai con impazienza che Victor mi chiedesse di nuovo una ciotola di latte. Victor, chiedimi il latte. 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 No, aspetta. Latte. Latte. Vieni, guarda cosa faccio. No, 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 no. Decisamente non era quel che speravo. Se la parola fosse uscita dalla sua bocca prima che gli venisse concessa la cosa desiderata, era fatta. Se lui avesse capito il vero uso della parola, si sarebbe stabilito tra noi un punto di comunicazione e da questo primo successo sarebbero scaturiti progressi rapidissimi. Invece io avevo ottenuto soltanto un'espressione, insignificante per lui e inutile per noi, del piacere che gli aveva provato.
Allora, in realtà qualsiasi persona, vabbè, adesso io questo poi lo faccio sempre vedere agli educatori, perché mi piace poi analizzare, ovviamente viene analizzato, scusate, in maniera totalmente diversa ovviamente il comportamento di Victor. Ma chi era questo bambino? Vediamo un po'.
Vicino a Grenoble, nel castello di Vigny, è collocato un museo della Rivoluzione Francese. Fa parte delle opere esposte un quadro del 1791 di un pittore non proprio celebre, Dominique Donc, quadro che rappresenta la famiglia di Pierre Lecoq, giudice d'Arras. Vi è un particolare in quest'opera, comune a molti quadri di soggetto analogo, commissionati perché la famiglia di qualche altro borghese fosse ritratta nell'ambiente familiare e risultasse quindi evidente il decoro e l'agio dell'abitazione, possibilmente testimoniata, come in questo dipinto, dalla presenza sullo sfondo di un fedele servitore. Il particolare riguarda un bambino che apparentemente gioca con un cagnolino. Se l'apparenza è il gioco, in realtà nel gioco c'è il segno indiziario dell'istruzione. Quel cagnolino non è lo stesso che potrebbe apparire in quadri naturalistici con soggetti agresti, con contadini e contadine ritratti forse attorno al pretesto di un personaggio mitologico. No, quel cagnolino è istruito e in realtà non sta giocando, ma sta ricevendo altra istruzione. E l'istruzione di un cagnolino era molto differente da quella di una bambina o di un bambino? Nel 1791, quello che diventerà poi Sauvage e che verrà chiamato Victor, doveva avere circa 2 anni. Si può immaginare che nel 1791 quel bambino fosse un po' diverso dagli altri bambini e che piano piano, negli anni successivi, la diversità si accentuasse e che lo rivelasse come un bambino incapace di ricevere quell'istruzione che invece il cagnolino del quadro aveva così ben assunto. Probabilmente il fatto che il futuro Sauvage non assumesse l'istruzione ha fatto decidere di abbandonarlo avendolo ferito in maniera ritenuta mortale. Non sappiamo nulla della sua sopravvivenza, della possibilità o meno di qualche intervento pietoso. Sappiamo che divenne il Sauvage della Vérone e che dal suo ritrovamento inizia un'avventura pedagogica che segna una vera e propria rottura epistemologica per l'educazione in generale e per quella degli handicappati in particolare.
Allora,
da Diversità e Uguaglianza di Andrea Canivaro.
Allora, ho usato il termine handicappato perché stavo leggendo, ovviamente questa è una lettura in digital storytelling, diciamo. E ovviamente ricordatevi, se non la conoscete, la fatidica 104, che è la legge che ci permette, cioè nota essenzialmente per i fannulloni che se la prendono per andare a fare la spesa o i corsi di ballo, di essere questo che se ne parla, ma che riconosce la persona, voglio dire, con disabilità nei termini di è persona handicappata, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi diciamo adesso elemento essenziale, vorrei ricordare che termini quali diversamente abili, handicappato, in particolare handicappato è dispregiativo, e i termini adeguati sono con disabilità, perché è la persona, non è la persona che porta in sé la disabilità, ma la disabilità scaturisce appunto dal rapporto tra la persona e l'ambiente, il che non cambia il deficit specifico da cui viene la condizione di salute sfavorevole, chiaro? Quindi questa è molto importante, perché Canevaro, anche in quel, se ci fosse, non so, qualche docente o qualcuno interessato, in fondamenti di educazione, in fondamenti, in quel testo che ho preso, pedagogia didattica, sicuramente c'è la parte di Canevaro in cui spiega molto bene la distinzione tra deficit ed handicap, quindi dell'importanza di comprendere il deficit rifiutando l'handicap. questo è un elemento, da dove stiamo parlando, la disabilità. E quindi qui andiamo, riprendiamo le parole dal diario del nostro medico. Che cosa ci dice? Se lui avesse capito il vero uso della parola, e l'uso della parola come riconoscimento dell'altro come nostro simile, emerge fortissimo. Tra le cose che ci fanno paura e imbarazzo, rapportarci a una persona che non parla è complicatissimo per noi. Primo, perché sembra autorizzarci a parlare addosso alla persona, come se non ci sentisse neanche, tra l'altro, al di là della tua comprensione. Avendo un bambino non verbale, so bene che cosa significa. Una persona che non parla o che parla attraverso un sistema di comunicazione diverso dal nostro, quali potrebbero essere i segni, quali può essere le immagini e quant'altro si voglia mettere in mezzo ai sistemi di comunicazione, implica una sorta, è minoritaria, è una comunicazione minoritaria, perché noi conosciamo l'altro dalla possibilità di scambiare parole. E l'utilizzo delle parole diverso o eccentrico, come succede per esempio nel campo del cosiddetto alto funzionamento dello spettro autistico, di quelli, voglio dire, che sembrano particolari e che però per esempio hanno un'interpretazione del linguaggio che è letterale, se voi vi troveste trovare ad avere a che fare con una persona con sindrome di Asperger, che riguarda sempre lo spettro, in cui e soprattutto c'è una compromissione qualitativa del linguaggio verbale, per cui io, se parlo di una metafora, mia figlia per esempio non sopporta i detti tipo in bocca al lupo. Questa cosa, dice, io non riesco a capire perché secondo lei è allucinante che una persona ti dica una cosa del genere. Quindi, se altro esempio pratico, state attenti alle metafore. Le metafore sono cosa nostra, perché a noi piace giocare con le parole, come sempre riporto parole di mia figlia, e questa cosa del giocare con le parole non sempre viene accetta. Per questo è molto facile prendermi in giro, facilissimo farli sentire fuori posto, tra l'altro anche non volendo, però voglio dire, gli episodi di bullismo rispetto a persone che ovviamente hanno una comprensione letterale e che devono imparare man mano che non sia metaforico questo, e che non riescono a capire per quale motivo si debba dire sì invece che no e no invece che sì, e quindi l'educazione, noi siamo dei bugiardi patologici rispetto alla loro visione nel momento in cui ci insegnano a dire bene. Allora, quando vai a casa di una persona, non chiedere ancora un'altra cosa, se ti offre una cosa la seconda volta gli dice ne vuoi ancora? No, grazie. A me hanno educato così. La seconda volta tu dovevi dire no, grazie, anche se era sì. Quello invece ti dice sì. Giustamente, 2, 3, 4 volte. Dice, non riesco a capire, c'è il problema della comprensione, della nostra incoerenza comunicativa, di questa cosa che siamo dei bugiardi cronici per un po'. Cioè, perché poi è sempre da questo ci costringe a riflettere profondamente sulla nostra maniera di comunicare. E questo già dovrebbe essere sempre, ma veramente attenzione al tipo di parole che usate, ai toni. I toni non sono colpi, il tono ironico lo vogliamo noi, perché se tu dici vabbè, allora sei stanca, no, figurati, ok, o no, figurati, ma voi avete colto il mio no, figurati, perché io ho fatto lo sguardo così, ho alzato le spalle, ho messo un certo tipo di tono. È pur vero che io posso dire cretino in maniera simpatica, in maniera offensiva, in maniera ridicola, che diciamo quanto sei che mi sto ridendo per la tua battuta, quasi a dire vabbè, così è un prendersi in giro. Rendetevi conto quanto una parola, una, si ricopre, tolte, voglio dire, tutti gli accessori non verbali che ci aggiungiamo, e poi per loro rimane quella parola. Siamo noi che ci vediamo tutto il resto. solo che questo lo comunque definiamo, giustamente lo vediamo come minoritario. A questo punto, allora è l'una meno 5, io vorrei un attimo, vi rivedo un attimo, allora capiamo se devo tagliare qualcosa o che cosa vogliamo fare di
buono. Per forza il pranzo è pronto,
allora quindi comunque mi fermo perché questo poi richiede la spiegazione, poi valutiamo un attimo, allora a che ora ci vediamo? Perché in un'ora
mangiare, ci mettiamo d'accordo a pranzo e lo diciamo durante.
Va bene, ok, io mi fermo qui per non bloccarvi a metà e non bloccarvi il pranzo soprattutto. Ci vediamo.
Allora, un attimo di riposo a luna precisa in sala pranzo.
Ah, però ce la faccio, sì. Giustamente qualcuno mi ha ricordato la battuta che mi sono presentata in realtà come vicepresidente dei genitori tosti in tutti i posti, che nasce come rete di autoaiuto tra genitori di figli con disabilità, nata in rete, noi siamo genitori nel senso proprio nella rete internet, siamo genitori di tutta Italia, sparsi un po' ovunque con ragazzi con vari tipi di disabilità. La mia scelta personale, voglio dire, di non aderire ad associazioni specifiche nasce dalla volontà di rompere in realtà questi altri circuiti e soprattutto queste barriere, questi altri recinti, perché troppo spesso assistiamo a, devo dire, inverecondi a mio parere, contrapposizioni tra associazioni, perché come giustamente si dice in epoca di risorse scarse è ovvio che ognuno faccia la lotta per accaparrarsene di più. Questo è per me inconcepibile. Nonostante debba riconoscere, perché per quanto riguarda la specificità dell'autismo, la nascita di associazioni specifiche per quanto riguarda la loro storia ha un suo perché l'autismo ha caratteristiche molto particolari, per cui ciò che va bene, diciamo, anche in generale per il ragazzo con disabilità non va bene per un ragazzo autistico. Posto ciò, però, la nascita ulteriore, questo come al solito, anche in questo caso, a mio modestissimo parere, la sorte dell'associazionismo si è rivelata coerente a quella che è, per cui al momento noi abbiamo sul territorio nazionale le associazioni più potenti, quelle meno potenti, le associazioni più potenti, per cui bisognerebbe dire che chi è rappresentativo di che cosa. E in realtà quindi io mi sono trovata nei genitori tosti tra noi GT, quindi come macchine da corsa, e diciamo mi sono ritrovata in realtà condividendo una realtà che era, voglio dire, comune ad altri genitori, genitori che si devono attrezzare per studiare la normativa scolastica, per studiare la normativa che ti permette di accedere a ciò che a cui hai diritto, perché praticamente la famiglia si ritrova da sola nel momento in cui entri nel fantastico mondo della disabilità, non c'è un libretto di istruzioni e tutti quanti sono impegnati a non dartele queste istruzioni, perché avendole tali istruzioni tu dovresti richiedere ciò che è tuo diritto. Questo invece, l'ignoranza dei propri diritti, e l'ignoranza in questo senso assolutamente intesa non come una colpa, perché io come genitore non ho il dovere di essere laureato, non ho il dovere di essere un ricercatore, non ho il dovere di sapere a menadito tutta la normativa possibile e immaginabile, perché devo fare da scudo ai diritti dei miei figli. E men che meno questo deve comportare una differenza di base tra ulteriormente, oltre a quelle che già ci sono, una differenza di fatto di censo, perché se tu sei un bambino con disabilità è molto meglio che tu nasca in una famiglia acculturata e con i soldi, perché così avrai migliore possibilità per il tuo futuro. Voglio dire, se noi non mettessimo di tasca nostra tutto ciò che occorre ai nostri figli, e molto spesso senza neanche poterlo scaricare dalle tasse, voglio dire, i nostri figli non avrebbero nulla. Questo nostri figli, vedo, non appunto parlo di me e di mio marito, ma è la realtà di tantissime famiglie, niente di più, niente di meno. Questo perché ci tengo a sottolinearlo? Ci tengo a sottolinearlo perché il mio, diciamo, uno dei miei obiettivi oggi era appunto ribadire anche il peso delle richieste che una comunità parrocchiale si ritrova a dover fronteggiare in qualche maniera, nella misura che crede, nella misura in cui può, rispetto al vuoto che c'è fuori. Quindi potrebbe anche ritrovarsi a dover fronteggiare ovviamente una richiesta di aiuto ultima ed estrema del genitore disabile, del genitore di figlio con disabilità che a sua volta diventa disabile, ma vedremo adesso le famiglie che perché diventano disabili a loro volta, proprio perché abbiamo parlato dell'ICF. Questo potrebbe anche comportare in realtà delle richieste al di sopra delle forze anche della comunità parrocchiale, anche delle richieste di competenze che potrebbero essere al di sopra. Immaginiamo, allora Jacopo quest'anno, Jacopo il mio piccolino, ha 9 anni, intraprenderà il suo percorso di iniziazione cristiana e ovviamente io pagherò l'educatrice per affiancarlo, per preparare, voglio dire, l'ambiente, perché io non posso buttare, per rispetto degli altri, per rispetto di Jacopo prima di tutto, come faccio a buttarlo lì in mezzo agli altri e a dire scusate, vedetevela voi, anche perché ritengo comunque che sia una crescita, pur avendo, attenzione, una comunità veramente parrocchiale apertissima da questo punto di vista, non è una questione, voglio dire, dal mio punto di vista personale, ma ecco un esempio, ne si parlava a tavola giustamente, mettiamo un attimo, dico cosa penso di fare. Allora penso che probabilmente prima che inizi il percorso, tenendo conto che noi facciamo un percorso un po' particolare, per cui sono i genitori che, diciamo, fanno il catechismo, siamo un po' il nostro don è un po' esigente, e comunque Jacopo verrà e conoscerà i luoghi. È molto importante comunque per qualsiasi bambino con disabilità che voi prevediate una precedente visita agli ambienti, perché ricordatevi che quando poi quel bambino tornerà in quell'ambiente, l'ambiente non sarà più lo stesso perché sarà pieno di persone. Quindi rendeteglielo familiare una, due, tre volte, una passeggiata insieme alle persone che conosce, alla mamma, al genitore, all'educatrice che gli spiega che cosa, dove si va a fare, che cosa si va a fare, cioè che cosa si va a fare è un po' più complesso, ma sicuramente non dobbiamo prevedere chissà, cioè, i contenuti di quello che farà, ma sicuramente ci dobbiamo preoccupare che ci sia un certo tipo di accoglienza. Questo significa anche, se il genitore è una faccia tosta come la mia, allora il genitore interviene, parla con i suoi compagni, parla con i catechisti, parla con le persone che saranno attorno a lui in questo ambiente, spiegando le caratteristiche del bambino o della bambina, che cosa gli piace, che cosa non gli piace. E se il genitore non è abituato a fare ciò, perché non ci dimentichiamo che, voglio dire, queste sono prassi, sono buone prassi, ma non è che, voglio dire, i genitori sono stati formati. Io ho fatto corsi, sono fatti corsi annuali, cioè ho studiato per potermi, anche per poter capire come poter al meglio essere una mediatrice tra mondi, voglio dire, dentro e fuori la disabilità. E quindi questo potete farlo voi, si può definire, questo si discuteva un po', una checklist, una lista di cose, voglio dire, che voi stessi potete chiedere se il genitore non è abituato, perché molto spesso, così come ci hanno abituati a non vedere, ci hanno abituati a non chiedere. Invece a molti genitori farebbe molto piacere parlare dei propri figli con disabilità, avere con naturalezza, ma che cos'è che gli dà fastidio, come mai, quando hai avuto la diagnosi, con naturalezza. Non voglio dire, anche lo so che sembra difficile, però in realtà è veramente liberatorio per tantissimi genitori non doverne parlare solamente nei corridoi degli ospedali quando ti fai ricoveri, per cui ci raccontiamo in quali ospedali siamo stati e dove è una lunga, voglio dire, una lunga e dolorosa trafila umana e personale, in cui, voglio dire, sembra che siamo, vabbè, essenzialmente poi ci sono le mamme che si alternano. Io ricordo sempre in quel fatidico primo ricovero c'era una sorta di, diciamo, di cosa non scritta, per cui ricordo che questa mamma venne, noi stavamo ricoverati da un po', questa mamma venne ma aveva più o meno già la certezza, era lì, si chiuse ed era lì sul letto del bambino, con il bambino abbracciato, che voglio dire, con lunghe cose di pianto. Questa è la normalità. Normalmente, voglio dire, si sa, per esempio, in autoaiuto, che nella la mamma, vabbè, si sa che passa, e allora non ci guardavamo, ogni tanto andavamo, vienitene con noi, vieniti a fare un giro, funziona così. Funziona così, anche se io poi tante volte ho visto veramente mamme sempre col sorriso sulle labbra. È difficile che si pianga davanti ai propri figli, di solito lo si fa altrove, però voglio dire, il passaggio nel mondo della disabilità è un passaggio molto stretto, e si sa anche che in quel momento si sa anche che è un passaggio irreversibile, quindi diciamo che ci dovrebbe essere qualcuno, in teoria si parla di presa in carico della famiglia, la famiglia dovrebbe essere supportata psicologicamente. La famiglia, se ha le forze psicologiche e umane per reggersi da sola, bene, altrimenti poi crolla. Il numero di divorzi tra persone con figli con disabilità è molto alto. Questa è una delle realtà che, di cui la comunità parrocchiale deve farsi carico, cioè deve tenerne conto, dovrà tenere conto di tutte le persone arrabbiate con Dio che arrivano, quando arrivano, perché poi dipende. E quindi infatti poi vi farò vedere un video, sicuramente molto, ogni volta che lo vedo è sempre molto, molto intenso, perché voglio dire, tu un dialogo a un certo punto te lo chiedi, cioè ovviamente io parlo in prima persona, perché alla seconda diagnosi comincia a dire vabbè, ma tu ce l'hai con me, cioè è abbastanza umano dire vabbè, ok, però dice c'ero solo io, ma questo è sbagliato, perché a questo punto, nel momento in cui tu giustamente ti chiedi perché e per come, stai identificando tuo figlio esattamente come lo vedono tutti gli altri, quindi tu stai dicendo sta disgrazia perché è capitata a me, ma io non permetto. Allora questo è il problema da cui tu devi uscire per primo, è quello che non puoi identificare tuo figlio come una disgrazia, non puoi identificarlo con una croce, nel senso, perché una delle cose, io questo l'ho detto e lo ripeto, io non amo e mi fa arrabbiare molto quando qualcuno, infatti non me lo dico mai, ti dice ti è stata data questa croce perché tu puoi portarla. Allora ribadiamo un concetto base: primo, se nessuno lo sa prima se c'hai la forza di portarlo o meno, cioè se non l'hai provata come fai a dirlo prima di tutto? Cioè non, chi è che può dire vabbè, io non credo che nessuno sia mai svegliato a dire ma beh, figlio con disabilità, ma no. Poi ci sono anche le persone che lo fanno per scelta, non ci dimentichiamo le persone che adottano bambini con disabilità, però là è una scelta, è una scelta consapevole, rispettosissima, di apertura verso l'altro, di cui non discuto, però c'è anche gente che non lo sceglie. Avete letto, non so se vi è capitato proprio di questi giorni, un articolo di, mi sembra che si chiami, so che è stata chiamata col cognome del Papa, si chiama Bergoglio, non mi ricordo se l'hanno chiamata Rosanna Bergoglio, è una bimba abbandonata in ospedale con una grave deformazione, abbandonata dai genitori in ospedale che non se la sono sentita. E non discuto nulla, perché è anche vero che tu sai che non avrai nulla fuori, che sarai solo. Quindi questa è Questo è, cioè, sei solo, solo con tutte le, con le tue forze, con le tue possibilità, che ce le hai o non ce le hai, te le devi far venire. Come fai a, cioè, avessi tu una possibilità dal punto di vista proprio strutturale, attenzione sulla solitudine, io ribadisco proprio su quello che sai che non avrai, perché vogliamo parlare di scuola, assistenza, eccetera eccetera, le famiglie vengono, non gli viene dato neanche una spiegazione X su vai a quell'ufficio e fai la pratica su come devono fare le pratiche INPS per invalidità, niente, niente, cioè non sanno neanche, girano, vagano. Io mi ricordavo, io a un certo punto cominciai a studiare, presi le cose e cominciai ad andare alla ASL, mi affacciavo, bussavo, ma scusate, qua sta scritta questa cosa, dove la vado a fare? Come la vado a chiedere? Però voglio dire, tutti possono gestire una normativa, un testo di legge, andare sul sito giusto a scaricarsi le cose, no, ma non è giusto richiederlo. Quindi di che cosa ci ritroveremo? Ci ritroveremo genitori, ci ritroveremo coppie fortemente in crisi, no, attenzione, non diamo per scontato che i due vadano di pari passo nel percorso di accettazione di questa nuova condizione di genitorialità. È una nuova condizione di coppia, ma poi vi leggerò qualcosa di una relazione che abbiamo fatto a Roma sull'argomento. Quindi vi troverete coppie in crisi, in cui uno accetta e uno nega, in cui, attenzione, in cui uno si dedica solo al figlio e il resto è cancellato. I meccanismi di coppia, di cui poi la comunità parrocchiale, perché non ci sono solo i bambini, il catechismo, no, c'è ben altro, la presa in carico di una famiglia con disabilità è ben altro. C'è tutta la coppia, perché poi sulla base della coppia, se la comunità non riesce a sostenere la coppia, non riesce a sostenere la base che tiene tutto, cioè è proprio la base portante di tutto questo ambaradan che dobbiamo tenere in piedi. E il problema della coppia è proprio uno che sta là. Ci sono molti genitori single, di solito questo genitore è femmina, perché molto spesso la madre resiste, il maggior numero di solito il genitore, in grande numero, è proprio una percentuale, non è che l'uomo va via. Questa è, voglio dire, una delle tante realtà di cui, a cui, voglio dire, dobbiamo far fronte nel momento in cui la disabilità bussa alla nostra porta come parrocchia. E che come ci si fa carico di tutto questo? Allora, ovviamente magari accettando il bambino e non dicendo guarda che non è roba nostra, non siamo attrezzati, ecco, magari si potrebbe cominciare così. Eppure sappiamo bene che ci sono le parrocchie che rifiutano i bambini con disabilità. Non si può non fare finta di niente. Dunque, quindi entrando, diciamo, a gamba tesa con questo discorso, vi lascio, tanto poi avrete, voglio dire, i materiali, ve li riorganizzo solamente perché qui li ho dovuti un po' smontare perché non c'era internet. Dunque ritorniamo, quindi chiudiamo con il discorso dell'utilizzo della parola come diciamo confine.
Ma ragazzi, prima c'è via. Posso dire una cosa sempre conoscendo, cioè, quando lei dice ma anche per avere delle piccole cose concrete che non risolvono una grande, però cioè, avete sentito questo fatto di conoscere i luoghi, per esempio, no? Cioè vuol dire, se io per esempio comincio una liturgia, la messa, un ragazzo deve entrare in chiesa quando non c'è la gente prima, cioè vale per la stanza della riunione, vale se si fa un'attività in oratorio, cioè ogni luogo per alcune persone sarebbe bello, per tutti i bambini, ma va conosciuto vuoto, va conosciuta. Lei ci raccontava per esempio alcuni bambini particolarmente problematici, per esempio se c'è un armadio chiuso loro possono essere in difficoltà finché non vedono che cosa c'è dentro, cioè devono conoscere il posto per sentirsi tranquilli, no? È una cosa. E pensate una cosa, l'accenno,
vedo che studia, è molto attento ai miei interventi, sta ripetendo tutto gli altri interventi.
Lei per esempio la cosa che lei ha fatto con il marito per esempio per il figlio, cioè voi avete, come lo chiamate, una specie di book o di libro, cioè loro hanno un testo,
si chiama Jacopo secondo noi. No, è un testo, allora questo è stato un mio libero adattamento di una, voglio dire, di prassi condivise che riguardano per esempio l'inserimento del bambino autistico a scuola. C'era questo, avevo comprato questo libro, un testo della Erickson, ma questo è valido per tutti quanti, anche se io poi l'ho rielaborato in maniera mia, rendendolo molto più scorrevole. E quindi che cosa facciamo? Presentiamo la nostra famiglia, cioè alle persone, allora ovviamente lo aggiorniamo non solo noi veramente, anche con le educatrici, con tutte le persone che lavorano con Jacopo, ci confrontiamo perché è sempre importante, noi abbiamo un punto di vista che sia importante, però è importante anche l'occhio terzo che ti aiuta, voglio dire, a capire meglio determinate cose. E quindi questo libro è aggiornabile a secondo necessità, presentiamo la famiglia, che cosa fa il papà per Jacopo, che cosa fa la mamma, quanti fratelli c'ha, poi a me piace scrivere, quindi diciamo mi piace renderlo anche piacevole da leggere invece di sta lista diciamo un po' fredda, i giochi che gli piacciono, gli animali, se ha paura o meno degli animali, per esempio il rapporto con gli animali domestici, gli alimenti, gli piace, non gli piace, la musica, i cartoni animati. E poi per esempio nell'ultima sezione, quella raggiunta io specifica, ho inserito i cinque sensi e quindi descrivo praticamente la sua sensibilità, quindi tutto ciò che è la vista, tutto ciò che è il naso. Jacopo per esempio, come ad altri bambini autistici, l'odorare una certa cosa per lui era importante, adesso che è diventato più grande di meno, però per esempio soprattutto le cose da mangiare deve sentire il profumo, è una prima maniera. Quindi per esempio spiego che guarda che è normale, non c'è nulla di voglio dire anormale in questo, lui è abituato a fare così, non vorrebbe mangiare i gelati ma non sopporta assolutamente il freddo, quindi per esempio il gelato è qualcosa che annusa ma non ce la fa proprio, ogni tanto dice no basta, come arriva proprio con la bocca vicina al freddo non ce la fa e molla la presa. Però tutte queste cose sono importanti, sono proprio piccoli consigli. A Jacopo piace ritagliare e strappare con le mani per esempio le lettere e certe volte certi ritagli che si fa dai giornali, lui ama per esempio i dépliant, se li porta dietro. E quando dico state attenti se si porta dietro una cartuccella X, perché quella cartuccella X non è a caso che se la porta dietro, quindi se vedete che si pianta in mezzo alla strada e non si muove più e guardate che la cartuccella non ce l'ha, rigere di trovatela, quindi è sempre molto occhio quello che ha in mano, che cosa si porta, che cosa riguarda. Ora questi sono consigli che potete chiedere voi, certo non è che racchiudono Jacopo né pretendono, non è un caso Jacopo secondo noi, con molto rispetto per lui, non lo esauriscono, però sicuramente aiutano l'altro ad attrezzarsi un minimo. È ovvio che vi lasciano un bambino piccolo che ancora non sa parlare, non chiedete le sue abitudini? Dice che gli piace, questo diciamo di fatto, che ovviamente cosa gli piace, ovviamente è importante definire altrettanto qua che cosa non gli piace, perché è il caso che lo evitiate. E quindi non dobbiamo dimenticare, così come per la parola, qui io cito Vaslavic che è il primo assioma della comunicazione, per cui non si può non comunicare. Non dimenticate che per noi esseri umani, diciamo, in cui il sistema di comunicazione è abbastanza standard e completo, quindi riusciamo a gestire verbale, non verbale e così via, noi interpretiamo sempre un significato a ciò che vediamo. Se io rimanessi immobile qui senza parlare, anche se non mi muovessi assolutamente o mi vedessi in mezzo alla strada, ecco, perché già qui se io rimanessi qui senza parlare immediatamente in un contesto in cui invece devo farlo e non mi muovo, allora per dire voi dal contesto unitamente al mio comportamento interpretereste che c'è qualcosa che non va sicuramente, sono venuta per parlare, non parlo. Ma se in mezzo alla strada vi trovate uno immobile che prova a non comunicarvi niente, voi comunque la prima cosa che farete sarà cercare di interpretare perché quello sta immobile lì e cominciate a farvi le domande, ma secondo me aspetta l'autobus, guarda, cioè, ma no, non c'è l'autobus. Allora, tutti i nostri comportamenti sono portatori per noi stessi di significato, questo è il primo assioma della comunicazione, scuola di Palo Alto. Ma attenzione, il problema è che noi ci comprendiamo perché condividiamo i significati della comunicazione. Il problema non è produrre significati, quello che ribadisco e sottolineo, non c'è mai, io lo dico per i bambini autistici, ma in generale per qualsiasi, si chiama comportamento problema, qualsiasi comportamento problema ha un suo perché. Nessuno sclera perché così è partito e basta e non c'è motivo, perché altrimenti non capireste più, non è così. Il problema, per esempio, nella comunicazione dello spettro autistico è quello che i significati non sono condivisi, ma i significati ci sono. Noi che siamo più flessibili, più bravi e più, voglio dire, diciamo dotati da questo punto di vista, più completi nella sua interezza, meno rigidi, abbiamo la possibilità di venire incontro all'altro e di capire qual è il suo significato. Quindi il problema in questo caso, nel loro come in tanti altri casi, è di quello di ritrovare un patrimonio di significati condivisi. Occorre ricreare una condivisione di linguaggi. In quel pezzo di film di Truffaut che vi ho fatto vedere, la comunicazione c'è, giustamente. Itar come ragionava? Ragionava che la comunicazione è la parola, ma la comunicazione non è solo la parola, la maggior parte della nostra comunicazione è non verbale, perché noi, come abbiamo visto prima, interpretiamo le parole in base al contesto, in base all'atteggiamento, in base alla relazione dell'altro, in base al suo tono, all'altezza della sua voce e a tutta una serie di elementi. Grazie a che cosa? Grazie alla coerenza centrale, sempre quella che ci permette di vedere il tavolo e non di vedere tre pezzi di legno appoggiati in questa maniera. Perché noi non ce ne accorgiamo, ma il nostro cervello fa questa fusione, prende tutti questi elementi e ci dà il significato. Quindi, anche se poi, insomma, bisogna vedere, uno, vedo molti deficit di coerenza centrale, cioè uno poi va proprio a valutare tutto. Però questo è importante che lo teniate presente, questo vale per tutti. Quindi noi dobbiamo fare che cosa? Dobbiamo ricostruire un patrimonio di significati condivisi. Siamo noi che dobbiamo fare più passi, perché siamo noi che abbiamo più flessibilità nella comunicazione. Questo è l'importante, tenendo conto però che non esiste una comunicazione minoritaria e che chiunque ha diritto a comunicare. Infatti vi aggiungerò anche una cosa che potrete stampare e mettere, se volete, dove vi terrete meglio, è una carta dei diritti della comunicazione per le persone, che si chiama bisogni comunicativi complessi. I bisogni comunicativi complessi sono tutti quei bisogni che derivano dall'incapacità di essere autonomi socialmente nella comunicazione, quindi riguarda le paralisi cerebrali, riguarda per esempio tutti quelli che usano la comunicazione aumentativa, riguardano le persone che usano, non so se avete mai visto, avete visto quelli, per esempio le persone tipo che hanno avuto un ictus e che voglio dire comunicano attraverso quel vetro, l'etran, quel vetro con le lettere, non so se vi è mai capitato in qualche film, è quello, poi un altro vi faccio vedere un bello spezzone. Allora, quelli sono bisogni comunicativi complessi perché io non sono autonomo nella partecipazione alla vita sociale, ho bisogno di una mediazione. E abbiamo proprio realizzato, ho aiutato la comunità di Arasac a fare, a tradurre in simboli appunto la carta dei diritti della comunicazione, perché mi sembrava assurdo che la carta dei diritti della comunicazione fosse scritta in lettere, senza, dimenticandosi, voglio dire, di metterla in simboli anche, perché se anche loro hanno diritto a leggersi la loro carta dei diritti. E quella è una versione gratuita online, eventualmente vi aggiungo il link, e se volete potete stamparlo e attaccarlo per ricordarsi quali sono i diritti. Potrebbe anche essere bello presentarlo ai ragazzi, quello è una cosa interessante. Dunque, disabilità della famiglia. Qui niente, questo è il primo documentario, diciamo, fatto da una mamma di un ragazzo autistico. Non fa sconti a nessuno, voglio dire, molto duro. La prima volta che l'ho letto, cioè l'ho ascoltato, però ritengo anche, è stato il primo documentario che è stato premiato, voglio dire, è stata la prima testimonianza ad alta voce di questo tipo, poi ne sono seguite altre, però è sicuramente da vedere. Dammila che spegniamo, forse non so.
Vedi, cara Laura, sto cercando.
cercando di sensibilizzare le persone per mostrare che questa lotta è molto più che personale, è molto più grande di quello che all'inizio può sembrare. Finché avrò forza, lotterò. Lotterò perché l'autismo venga trattato con l'attenzione con la quale deve essere trattato. Ho chiesto aiuto alle istituzioni, ma mi hanno risposto che non ci sono soldi. Il mio problema, che è anche per quello di molti altri, è che i nostri figli hanno necessità diverse. Le istituzioni devono capire i bisogni dei loro cittadini e trovare mezzi per far vivere loro delle vite dignitose. Sono un essere umano, una cittadina italiana, come un mio figlio, anche se diversamente abile. E noi pretendiamo il diritto di vivere una vita decorosa e accettabile. Sai cosa, Laura? Quando ce ne rendiamo conto, noi capiamo di essere soli con i nostri figli portatori di necessità speciali. E siccome hanno bisogno di molte attenzioni, la nostra vita finisce per essere la loro vita. Doniamo quasi senza accorgercene tutti i nostri momenti, questi figli che tanto amiamo, ma che a volte ci soffrono e ci fanno sentire profondamente sole. So che capisci esattamente quello che sto dicendo, visto che anche tu hai una figlia disabile. Se fossi come tutte quelle persone che spesso ho incontrato nella mia vita, ti direi la tipica frase che sono arrivata ad odiare tanto. Se Dio ti ha dato questo peso, è perché tu sei capace di fartene carico. Ma questo è falso. Forse Dio era ubriaco quando mi ha dato questo peso. O non so, forse l'hai sopravvalutato. Chissà, forse Dio non esiste. Sarà tutto frutto della mia immaginazione mediocre. O peggio ancora, forse la felicità non esiste. Sto volendo troppo dalla vita? Non lo so, mamma. Sono una montagna di domande e di niente. Mi fanno pensare e anche qualche volta piangere. Ma purtroppo inutilmente, perché tanto continuerò a vivere senza arrivare a una soluzione. Voglia di vivere si va perdendo. Gli anni passano, le rughe sono sempre più marcate e nessuno si è più ricordato di domandarmi dove si siano fermati i miei desideri, i miei anni non vissuti. Dove si sono fermate le mie fantasie, i miei amori, la mia semplice voglia di fare l'amore in una mattina tranquilla, ascoltando le onde del mare e sentendo il mio corpo toccato in modo dolce, mentre sussurro parole d'amore. Dove è finito tutto questo? Cazzo, io esisto! Volendo o no, io esisto! Vedo le persone partire per le ferie, o per un semplice fine settimana. O ancora, le vedo uscire semplicemente la sera per mangiare la pizza in compagnia degli amici. Per me questo non esiste. Sono sola con mio figlio e non c'è nessuna istituzione che mi aiuti a trovare una soluzione per Salvo. Sono stanca, Laura. Molto stanca. Ma peggio ancora della mia stanchezza è il disgusto che provo per l'indifferenza di chi può prendere una posizione e non fa niente. Chissà quante sono le persone che si trovano nella mia stessa situazione. Credo tante. Ho dovuto adattarmi, ho dovuto costruirmi il mio mondo e avere bisogno il meno possibile degli altri. Pensa che a volte entro in casa ed esco solo dopo 4 giorni. Praticamente vivo agli arresti domiciliari. Ho saputo che esistono addirittura leggi per i cani abbandonati.
e per noi esseri umani abbandonati senza un minimo di dignità per vivere?
Posso anche non essere migliore di un cane, ma mi piacerebbe almeno essere uguale. Mi piacerebbe che mi facessero rientrare nella legge sull'abbandono degli animali, dove i responsabili del mio stato siano le istituzioni. E mi piacerebbe che fosse data loro la punizione di vivere anche solo per pochi giorni la mia vita, la mia situazione. Penso che sarebbe un'ottima punizione. Di certo non abbandonerebbero più nessun essere umano. Non voglio la compassione di nessuno. Sono una donna forte e determinata. Ho due gambe, due braccia e una testa autonoma. A volte sì, sono piena di dubbi ed emerge la mia umana debolezza. Ma continuo a non volere compassione. Voglio solo quelli che sono i miei diritti. E sono testarda. Non so se sia un pregio o un difetto, ma sono testarda e quando mi metto in testa una cosa vado fino in fondo. Sono anche coraggiosa e questo è un gran vantaggio, perché tutte le volte che comincio a vacillare penso al mio figlio e ai suoi bisogni e il coraggio mi torna più forte che mai. Nel lottare per avere dei diritti certi per me e mio figlio ho la coscienza a posto, perché non lotto contro nessun sistema, contro nessun politico o politica. La questione è ben più seria. Io lotto per mio figlio e per tutti coloro che sono nella sua stessa condizione. Lotto perché siano assicurati i loro diritti e perché abbiano una vita dignitosa. Che altro posso dirti, Laura? Benvenuta nel mondo dei fottuti. Vivo con figli diversamente abili, dimenticati da una società che forse corre troppo veloce per ricordarsi che esistiamo con tutto il carico dei nostri problemi. Difficili da sostenere da soli. Ma non dobbiamo scoraggiarci, Laura. Guarda quante cose belle abbiamo imparato dai nostri figli. Impariamo tutti i giorni a dare valore alle piccole cose della vita e ad ogni piccola chance che abbiamo di vivere. Viviamo molto intensamente col corpo e con lo spirito, con una forza e un'allegria che sono rari da vedersi. Certo, la nostra vita è fatta di alti e di bassi. Noi dobbiamo continuamente fare attenzione a non lasciare che i bassi diventino più frequenti degli alti, pur essendo certi che questa è una lotta quotidiana, che per noi diventa sleale e insana, perché sono troppi i motivi per i quali è facile abbattersi. Sono stanca, Laura. E molte volte mi ritrovo a pensare che non mi importa più di niente. E sono tentata a mollare tutto. Ma poi penso al mio ruolo per mio figlio e mi faccio coraggio. Nelle mie notti insonni penso sempre a come sarà Saulo quando io non ci sarà più. E mi domando, chi si prenderà cura di lui? Questo quesito mi lascia tanta amarezza. Ho già scritto molto e visto che sono una scrittrice è meglio fermarsi qui, altrimenti va a finire che ti mando un libro. Ti auguro tutta la felicità di questo mondo e molta forza per andare avanti. Ricorda, non possiamo arrenderci, perché non esiste ritorno. Un bacio affettuoso dalla tua amica virtuale, Rosemary Mantovani.
Sfortunatamente non avevo altra maniera per rappresentare la solitudine, voglio dire, di tutte le famiglie con disabilità, non solo quelle con ragazzi autistici. Voglio dire, questa è una condizione, voglio dire, pensiamo alle persone, a tutti i caregiver e ai familiari che accudiscono persone allettate, che sono agli arresti domiciliari di fatto. Voglio dire, tutto ciò, tutte queste persone, se non avessero i loro familiari, sarebbero perse, e nel momento in cui mollano i familiari molla tutto. Questo è, credo che sia la più importante da questo punto di vista. Vorrei, vi lascerò questo poi. Allora, qui non sono riuscito a mettere il link, vi metterò il link di Oltre la cuore e la cattiva sorte, relazione che ho tenuto a marzo a Roma in un seminario dove è stata l'Università Pontificia, dico bene, Sor Veronica, mi ricordo è stata, vabbè, uno dei posti dove mi porta lei essenzialmente, mi sfugge. E quindi in cui, per esempio, questo si intitola Oltre la buona e la cattiva sorte, perché diciamo, io preferirei che si cominciasse a parlare che in altri termini, perché questa sorte deve essere cattiva, cioè magari se cominciassimo a valutare il fatto che è possibile che si abbia in sorte un figlio con disabilità, forse già anche la maniera di parlarne, di vedere certe cose sarebbe più corretta e, diciamo, a mio parere rispettosa della persona stessa. Niente, vi lascio con questa provocazione, non so se la conoscete, la statua di Alison Lapper, e ha fatto un grosso, diciamo, ha avuto un grosso scandalo a Londra, perché come vedete è una persona, una donna focomelica che ha deciso di avere un figlio, è una statua di lei incinta, adesso con questa visione non si vede tanto, e a Londra è stata messa, voglio dire, in bella mostra, con grande grave scandalo di tutti, perché è stato profondamente provocatorio. Questo per dire che, per giusto lasciare così delle porticine aperte, e dovremmo anche parlare delle coppie in cui una delle persone è con disabilità, come, voglio dire, l'apertura a quelle coppie esistono, quante ne esistono, come esistono, che tipo di disabilità, c'è anche quello, c'è il diritto alla maternità, c'è una distinzione che noi non facciamo, queste sono tutte problematiche che possono bussare alla vostra porta. Quindi questo era, diciamo, nella mia idea. Vi faccio un esempio: allora un parroco si può anche per esempio trovare una domanda circa, ma è giusto che io sterilizzi mia figlia disabile, sì o no? Questa è una scelta che fanno i genitori in una parte o in un'altra, alcuni per proteggerle, altri, diciamo, altri scelgono di rispettarle. Questo è un altro, per esempio, delle domande che io non ho risposte, è veramente una domanda, però ecco, giusto per non cadere, voglio dire, dal pero, quando, diciamo, questa cosa non ci avevo mai pensato, di queste cose non si parla pubblicamente, ma esistono. La famiglia, a un certo punto, un genitore, cioè, per poi per proteggere da che, e qui dovremmo aprire una, però sono problemi etici con cui la comunità si può trovare ad avere a che fare, voglio dire, a dare, voglio dire, non so come, non so, una risposta. Quindi ritengo, diciamo, sicuramente che, voglio dire, mi piacerebbe, ecco, aver dato in questa maniera una visione multidimensionale della disabilità e della maniera in cui può presentarsi davanti a noi come singolo, come comunità, che ci coinvolga in prima persona o non ci coinvolga. Però non dimentichiamo di non chiudere, cioè la disabilità è trasversale, attraversa il mondo, attraversa i generi, attraversa, voglio dire, i tempi. Dunque sarebbe il caso sicuramente anche di cominciare a valutarla a 360 gradi, tenendo conto che in questo momento, a mio parere, la Chiesa sta andando e più avanti, in particolare con questo Papa, sicuramente rispetto alla disabilità, di quanto lo sia la società civile. L'attenzione che sta ponendo la Chiesa alla disabilità non ha uguali sulla società, nella società civile. Quindi, voglio dire, questo è un elemento molto importante. E poi niente, adesso si è un po', niente, questo è un chiasmo, vi spiegherò che cos'è, vabbè, ve lo spiego un'altra volta perché sarebbe un po' lungo. Comunque adesso questo si è un po' sfasato, vi spiego. Sempre del mio maestro, che ogni ricerca è la storia che vincola e apparente ricercatore all'oggetto della sua ricerca, e quindi io vi ho raccontato la mia, da qui avrete potuto intuire da dove nascono le mie ricerche. Grazie. Per lasciarvi, ho tagliato qualcosa per lasciarvi un po' di spazio, ecco, diciamo. qui e lì. Non so se adesso dovessimo rivedere per esempio le domande dell'inizio, però le lascio a voi, ecco, però è una bella traccia, no, perché non ne abbiamo il tempo, sarebbe una cosa troncata, però sicuramente vi dà la possibilità di riguardare un attimo adesso che tipo di percorso abbiamo fatto e se sono riuscita a smuovere qualcosa rispetto, diciamo, allo stato iniziale con cui ci siamo conosciuti stamattina. Poi lascio a voi un attimo, diciamo veramente poco, avrei voluto lasciare di più, però poi mi danno sempre questi compiti enormi, voglio dire, che tento di soddisfare al meglio, e, diciamo, però noi abbiamo bisogno di giornate e giornate. Questo a voi, non so se volete aggiungere, dire. Tanto io comunque c'ho sempre da dire, da parlare, prego.
Intanto grazie, perché la seconda volta che ti sento.
Prego.
Dico grazie intanto per la seconda volta che ti sento, quindi passi veramente tante cose. Volevo sapere, il discorso qua che facevamo prima, che ti facevo, è bello comunque quello che hai detto, che a noi servono tanti accorgi, cioè ti sono venuto tanti complimenti, il fatto di conoscere il posto per questi ragazzi che. Ma come facciamo a, non tutti i genitori ti dicono la loro storia dei loro figli, perché tu sai che c'è molta vergogna, cose del genere, quindi noi ci ritroviamo nel gruppo a scoprirli da sole, perché sarebbe bello invece fare un colloquio con le galleriste solo di singolo bambino, conoscere le famiglie, forse si potrebbe.
E poi forse dovrebbe essere comunque il catechista o la comunità che si preoccupa di approcciare il genitore, perché il problema qui è che il genitore è estraneo. Il problema qui è il genitore è estraneo alla comunità. E perché è estraneo alla comunità? Perché esce da casa solo nel momento in cui, voglio dire, ti devo consegnare il bambino?
Perché lì devono fare. Diamoci chiaro, la maggior parte, per fortuna non sono tutti così, perché hanno un percorso, chi ha un percorso alle spalle sta nella comunità, le cose si sanno. Ma chi non ce l'ha e ha il primo approccio con la comunità, chiaramente viene e ti dice tutto, anzi.
Forse bisognerebbe pensare a creare, diciamo, a non pensare solo al bambino, perché altrimenti se non capisci poi comunque è un problema, se vogliamo metterlo, certo, pragmaticamente. Certo. Ma forse dovremmo cominciare a pensare alla famiglia, al bambino, cioè voglio dire che questo bambino è parte di una famiglia, allora un passo indietro, e come mai le coppie con figli con disabilità non vengono ammesse? Perché poi danno fastidio i figli, e poi si fa a turno, a noi sono un po' d'anni che andiamo a turno e ci pesa molto, ma non perché non sia, perché comunque è complesso, non sempre, voglio dire, puoi organizzarti in una certa maniera, ci sono quelli che si vergognano.
Sì, però volevamo sempre, noi è successo in un gruppo dove è venuto fuori un bambino con questi atteggiamenti appunto autistici, però la mamma proprio anzi quando la catechista se ne accorta ha cercato di tirare fuori qualcosa, quindi diciamo è stato danneggiato questo ragazzo, quello che ti voglio dire, continuava a venire con malavoglia perché la mamma continuava a portarcelo. Probabilmente la catechista non ha usato quei metodi che tutti ci adatti a lui.
Sicuramente.
Quello è il problema.
Ma quello è un effetto, una cosa dell'abbandono, perché in realtà troppo spesso la negazione è l'unica.
Giusto fare un colloquio anche noi catechiste, il sacerdote eventualmente.
Ma io ritengo non solo il sacerdote, io vorrei dire il discorso, per esempio, il fatto che ci sia il gruppo delle famiglie con disabilità nella parrocchia, che stanno tra di loro, non è possibile.
Infatti non è possibile quello.
Però voglio dire, è troppo diffuso quando c'è, che poi sono sempre gruppi, poi dipende dalla parrocchia, voglio dire, ovvio, da sé.
Io ce l'ho avuto un bambino disabile, ma stava nel gruppo dei bambini.
No, ma io parlo proprio delle famiglie, cioè quando vedi quelli più grandi. E ci sono anche, perché sicuramente associazionismi, cose, cioè per questo il discorso dell'associazionismo, ribadisco, secondo me è anche un po' a doppio taglio da alcuni punti di vista.
Ma noi ci stanno
per perché la struttura, allora, avere la possibilità di dire alla mamma guarda c'è un problema di fiducia lì, lì in quel caso voi dovete fronteggiare un problema che non è affrontato neanche fuori, perché con la mamma come fuggirà, cioè voglio dire, come nega in parrocchia nega a scuola sicuro, voglio dire. E sulla negazione, l'affiancamento, addirittura mi ricordo a Roma c'era qualcuno che chiedeva, voglio dire, di fornire supporto psicologico. Rendetevi conto che siamo in una comunità parrocchiale, si chiede il supporto psicologico, vuol dire che non c'è niente fuori, e questo è il vuoto, voglio dire, che c'è pneumatico. E ritengo a quel punto che se ognuno si deve attrezzare, ogni comunità secondo me si attrezza, questa è la mia, ma questa molto, voglio dire, con le risorse che ha. E quindi c'è uno psicologo nella parrocchia che si metterebbe a disposizione, o si possono creare, voglio dire, dei momenti di autoaiuto per genitori con difficoltà, con bambini con difficoltà, questo tipo di cose. Lì è una roccia, perché tu lì ti barrichi ed è difficile entrare in quella fortezza. Non voglio dire, con la mia prima figlia il problema fu enorme, perché era mia madre che si rifiutò, cioè state attenti, questo era un elemento in effetti, tra l'altro a tutte le pressioni a cui i genitori sono sottoposti, non è detto che sia semplice, cioè ci sono delle pressioni da parte dei propri genitori che hanno un'altra visione, un altro elemento. Tra mia madre e me si è creata una frattura che in realtà ha lasciato il segno. Perché? Perché tutto, lei sarebbe stata disposta a tutto piuttosto che di negare. E però lei involontariamente andò a innescare tutta quanta una catena di negazione. È molto complesso, cioè non c'è assolutamente una soluzione. La possibilità sicuramente di andare però a poter parlare, ad avere confidenza con questa madre o con quel padre, però non solo, perché altrimenti tu ti senti sotto attacco, come sei sempre sotto attacco da tutti, che ti arrivi che quello, allora ti neghi. E voglio dire, da noi per esempio c'è qualcuno, una dottoressa, voglio dire, che ha lavorato per tanti anni alla ASL, è andata in pensione, ha dato che per esempio, mi sembra, è stato un paio di anni fa, in ogni gruppo di bambini c'era un bambino autistico, in ogni gruppo, e lei diede supporto, voglio dire, ai catechisti per dire come organizzare, come fare. Lì bisogna vedere le risorse interne, proprio quello che abbiamo noi, chi siamo, ci contiamo, come si fa, proviamo a dare un aiuto, una cosa. Questo è, bisogna cercare ovviamente, magari farsi aiutare da qualcuno che conosca più o meno come dovrebbe funzionare. Però sicuramente avere magari il genitore che è inserito prima, che è in questa rete relazionale, sarebbe meglio.
Sì, per quello, scusa, io intanto perché l'abbiamo vissuto pure noi, quindi, a parte l'autistico, a parte il bambino down, no, tetraplegico, cose del genere, ma ci sono tanti bambini che dicevo che ci sono, no? Che sono portatori di handicap, tra virgolette, iperattivi o dislessici, disgrafici, che comunque sono da gestire in un gruppo, diciamo, ci creano difficoltà, perché quindi bisognerebbe trovare dei metodi adatti.
Beh, tutto il discorso sull'iperattività nel caso di certificazione HD o no, comunque si hanno le stesse strutture, voglio dire, la stessa metodologia, è molto simile rispetto ai bambini autistici. La DHD, cioè alias liberativo, e per iperattivo intendiamo veramente liberativo, non il bambino vivace, necessita di una strutturazione dei tempi, di una strutturazione degli spazi. Se sapete che questo bambino che tempi ha di attenzione? 10 minuti? Bene, allora strutturate un'attività in cui ogni 10 minuti si fa una cosa. Per esempio, che cosa può fare questo bambino? Andare a cambiare, quindi per esempio fate un'agenda visiva in cui spiegate a tutti, guardate, ora prima vediamo il film, poi parliamo di questo, poi facciamo la preghiera, poi facciamo questo, poi facciamo questo. Il bambino, per dargli la possibilità, alza e vai, è il bambino che è attento al cambio di ogni momento di percorso, e quindi gli dai la possibilità possibilità di alzarsi, di andare a togliere quello, magari gliela metti lontano, così quello si deve fare tutta quanta la stanza da una parte all'altra, e lo hai fatto già, allora poi ci si risiede, e poi questa è la strutturazione dei tempi e degli spazi, è fondamentale.
Come dici tu, sarebbe bene identificare una persona, un psicologo, che sta dentro la...
meglio un buon, allora da questo punto di vista un buon educatore professionale, perché meglio così, diciamo, sarebbe qualcuno che si sporca le mani, che quindi in teoria ne abbiamo fino a qua. No, logopedista dipende, se faccio cioè poi adesso l'etichetta è molto difficile, andate sulle professionalità, cioè che fai, chi ti occupi, perché c'è, allora di logopedista c'è quello che non ha mai visto un autistico, perché voglio dire, non lo fa, però magari se un logopedista specializzato in comunicazione aumentativa sa come strutturare un'agenda visiva. Voglio dire, dipende proprio, deve avere la pratica e l'esperienza in mano, cioè non vi fidate, poi ci sono una serie di testi, del materiale, delle cose, andate sul pratico in maniera sempre non a casaccio, però un'agenda visiva, l'etichettatura degli spazi, degli armadi, degli oggetti, non ha fatto mai male a nessuno, non è che se la fate qualcuno verrà danneggiato, voglio dire, dalla cosa, anzi i bambini apprezzeranno, darete a tu, al bambino con disturbi specifici dell'apprendimento, cioè dislessia, disgrafia, eccetera, 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 darete una chiarezza. Allora utilizzerete mappe concettuali o quello strutturato, e quelle le rimandiamo a novembre, quando è che devo venire a fare? Vabbè, allora prossima, invece, gli strumenti visivi mi toccano a novembre.
Vedete una cosa, prima che arriviamo a questo, una cosa per farvi capire dal punto di vista anche proprio mio, di prete, Don Luigi, cioè, lei ha detto una cosa profondissima. Guardatevi, in alcune parrocchie a cui noi vogliamo bene, sapete che io non critico, veramente per aprire il cuore, non c'è una carrozzella in chiesa. C'è il problema che noi ragioniamo per... In realtà, quando in una parrocchia comincia a esserci un'attenzione, lentamente le persone sentono che la porta è aperta. Cioè, se c'è un bambino... Pertanto è chiaro che voi, se ci sono delle persone con delle difficoltà, voi sentite delle cose, qualcuno che parla, cioè per esempio alcuni bambini non riescono a stare zitti a mezza, no? Che non è il parlare del chiacchierino, è il parlare di quello che fa l'urlo, che fa il gridolino, che ride. All'inizio, per esempio in parrocchia, all'inizio c'era la difficoltà, no? Perché sembra che quella persona, invece se quella persona si inserisce la domenica è sempre lì, le persone diventano amiche, cioè sono, come dire, si crea come un contesto dove tutti sanno che cioè tutti lo conoscono, lui conosce tutti e viene a abbracciare il prete, e quella persona apre la strada, così come se avete le famiglie, se volete quello che diciamo con la catechesi battesimale, no? Cioè se cominciano a esserci un'attenzione ai bambini in 3 anni, pian piano tutti i genitori mediani cominciano a dire lì non c'è problema se un bambino piange, cioè, c'è una tolleranza, cioè, lo portiamo fuori, pensate la sordità, no? Cioè, noi non abbiamo persone che parlano a messa, che per esempio sapete che ci sono adesso, ci sono dei video con le omelie tradotte con linguaggio LIS, no? Loro hanno scoperto che negli cioè, per esempio nei luoghi dove ci sono i sordi, i testimoni di Geova si infilano mettendo dei DVD per i sordi, in maniera che loro cercano Dio, si trovano spiegato il Vangelo secondo Geova, che è una cosa, cioè, questo è difficile fare qualcosa, però c'è un vuoto dove non appena, cioè, è un cammino molto lungo, molto difficile, no? La provocazione, se volete, non è risolvere subito il problema, no? Ma essere coscienti che dove si apre una porta, poi se ne apre una seconda, poi una terza, poi una quarta, cioè il problema a volte è come partire anche, no? Poi una volta che la comunità sa che sono quei bambini, allora viene fuori l'educatore che dice ma vi do una mano, quello che va in pensione. Cioè dovremmo un po' uscire dal nostro gruppo, semplicemente, ci dicevano, pensare alla comunità, allargare l'orizzonte e dire che cosa. Ed è quel grembo lì, no? È giusto, l'associazione di famiglie, di Fedeluce, una cosa che io l'ho avuto tante volte, io voglio molto bene, no? Io ho provato a dire, ma perché devono venire solo una domenica al mese? Perché se per cominciare tutte le domeniche, anche se non ci siete voi, i ragazzi entrano nella comunità, cioè diventano, sono, diventano persone come tutti gli altri.
Ed è pieno, a noi forse ci serve il discorso che ci hai dato tu, questi suggerimenti per poter continuare, perché come avete detto prima si chiama la comunione con la donna. E come invece andare avanti con queste cose?
Ripartendo dagli adulti. Cioè, se l'adulto ce lo lasciamo là, poi.
Quanti consigli? Sì, io volevo sapere se ci sono dei corsi per noi catechisti, ecco, un po' più concreti su come trattare alcune disabilità, perché come diceva lei, noi ci siamo trovati come catechisti a un bambino dislessico, ma abbiamo scoperto cammin facendo. Quindi vedevo che lui stava da una parte, io mi sono un po' improvvisata, ho visto su internet che hanno bisogno di mappe, quindi ho trovato appuntamenti, il Padre Nostro, lui mi ha detto ce n'è un altro di questo, e insomma poi alla fine all'inizio mi insultava, alla fine mi ha chiamato zia, quindi sono riuscita, però ecco, ci sarebbe bisogno di un corso per un po' a livello psicologico.
Non lo dite a Sor Veronica, che mo' mi mette a fare il master.
La seconda cosa, siccome io ho fatto un volontariato a Unitazzi con i bambini disabili, e a un certo punto ho visto dei genitori che non erano partiti con noi, che si sono avvicinati ma con molta timidezza con questi carrozzali, con queste figlie, come se si vergognassero molto, come se avessero timore.
Come si, allora, probabilmente.
Volevo chiedere se ci sono anche dei corsi e delle catechesi per i genitori dei bambini disabili, perché c'è un aspetto, perché mi ha molto colpito questo filmato di quest'ultima signora, comunque dall'enciclica Salvifici Doloris c'è un aspetto anche salvifico della sofferenza, per cui io quando vedo poi queste storie mi ridimensiono, divento piccola così e dico ma ovviamente poi per cosa faccio, cioè io non faccio nulla, le premio tutti io, mi sento anzi.
Cioè, per esempio, le parrocchie hanno un'idea nella vostra comunità di quanti genitori per esempio stanno a casa perché i figli non possono uscire? Cioè, allora, quando ha detto giustamente stamattina ponetevi, cominciamo a contarci su quanti arrivano e quanti non arrivano perché non possono, allora non dovremmo essere in comunità ad andare in casa se vogliamo andare sulla formazione specifica. Io non... lascio a Suor Veronica. Corsi specifici per catechie, risponde lì.
Suor Veronica, che ora chiude, è la responsabile, si dice, del settore disabilità e catechesi della Conferenza Episcopale Italiana. Dal vestito vedete che è lo stesso abito di Suor Pina Ester, e quindi anche a lei si può fare riferimento per chiedere di tutte queste domande, bisogna poi pian piano affrontarle, parlare, ci dice qualcosa di quello che si può, che c'è in questo momento sul campo, e poi riprenderemo con lo stage
di novembre. Tanto che dico questo, che grazie, perché sono stata contenta di aver passato un giorno con voi, sono quindi veramente anche a ritorno di una mia diocesi di appartenenza, insomma. Tanto che una cosa bella, piano piano c'è sempre più un, c'è settore che non è settorialità, il c'è settore serve per rispondere un po' alle vostre domande, un po' il punto di riferimento, cioè arriva ragazzino dislessico, arriva l'iperattivo, arriva una, cioè, famiglia a cui nasce un figlio con disabilità, ecco, veramente, ecco, è un po' il luogo dove voi e i vostri parroci potete bussare e trovare non l'esperto, chi si fa con voi compagno di viaggio. Io con Don Luigi mi ci incontro una settimana sì, una no, veramente, quindi si pensa, si programma, affrontiamo tante cose che ci sono. Quindi veramente devo dire, su questo siete fortunati, ma veramente nella parola, ecco, piena della parola. Io ho portato un segnalibro perché con Luigi abbiamo pensato di ricordarvi alcuni appuntamenti, cioè, nazionali, dove la diocesi di Roma ha anche un posto non un posto fisico, però un lavoro grande di collaborazione. E uno praticamente il 3 ottobre in Piazza San Piero, ormai come ci avete capito negli ultimi anni la sfida è includere, cioè non è più quelle cose solo per il ragazzino disabile, solo per i ciechi, per i sordi, per chi ha gli occhiali, chi ha i capelli bianchi, chi ha una gamba, chi ne ha due, faccio le battute, e anche in parrocchia spesso facciamo la giornata dei disabili, la giornata dei migranti, la giornata dei neri, la giornata va benissimo. Tutto va bene, va benissimo tutto, però ricordatevi che tutti siamo persone, e penso che spero sia un concetto chiaro, e quindi c'è una quotidianità a cui siamo chiamati ad abitare e a sentirci ad appartenere. Il 3 ottobre in Piazza San Pietro siamo invitati tutti a pregare per il sinodo, ecco, in quel caso come ufficio abbiamo sito nel senso per iscrivere, più per dare una attenzione. Vi faccio un esempio, arrivano 200 non vedenti, 120 sordi italiani, 40 della Svizzera, allora l'interprete di una lingua, l'interprete di una... Arrivano tanti, cioè ragazzini down, allora è reale che li metti vicino a un altro luogo, arrivano anche bambini, allora a noi serve più... cioè sapere per poter accogliere meglio. E la cosa bella è che pregheremo insieme tutti. Voi avete letto che anche nel documento di preparazione il Papa, cioè, ecco, si parla della famiglia con disabilità come icona. Allora è anche bello che la famiglia con disabilità preghi con la Chiesa, preghi con le altre cioè, famiglie. Quindi siete chiamati tutti a partecipare, ma anche portare delle altre c'è famiglie che ci conoscete, quindi ecco, poi c'è c'è sito per iscriversi, ma giusto per sapere quante persone siamo. L'altro è l'11 e il 12 giugno. L'11 giugno c'è il 25esimo del nostro ufficio, perché sono 25 anni che in Italia si lavora, e il 12 giugno c'è il giubileo della misericordia, come ben sapete, in Piazza San Pietro. Persone disabili e ammalati, mi può dire perché insieme, perché no. Pensate se il Papa con ogni cosa avesse dovuto fare un giubileo. È reale che lui ha chiesto di poter raccogliere 10 iniziative, perché giustamente, insomma, però c'è la specificità, persone disabili e ammalati. In quella occasione qui, noi è già un anno che siamo lavorando per rendere accessibile tutto l'anno, cioè quello è il giorno clou, però se durante l'anno la parrocchia, gruppi, cioè famiglie, si sta pensando alla accessibilità di tutto l'anno della misericordia. L'altro è la GMG che faremo a Cracovia, a Rio de Janeiro siamo andati 88 ragazzi con la sindrome dello spettro autistico, sordi, non vedenti, sono docenti, tantissimi con disabilità intellettiva, ognuno con la propria diocesi, dove è stato c'è possibile. Quindi ecco la cosa bella, vi chiedo di fare riferimento all'ufficio e anche praticamente alla pastorale cioè giovanile, e lì stesso noi stiamo collaborando per rendere i luoghi casa, oltre Casa Italia che è il luogo nostro a cioè Cracovia, anche tutti gli altri eventi. Oltre a questi ci sono tanti eventi cioè formativi, io vi ho messo la nostra mail e vi chiedo di scrivere quello che fate in parrocchia, perché anche sulla home page stesso sia della diocesi, perché comunque se avete visto c'è la voce disabili, ed è bello che vi faccio un esempio: domenica prossima io sono in una parrocchia di Ostia che come 50esimo della parrocchia hanno scelto di fare l'anno dedicato alla cioè, famiglia con disabilità, perché hanno detto è inutile dire cioè signora venga, se la gente non si rende conto che c'è una sensibilità ordinaria, uno non è che ti viene. Allora hanno scelto di fare ecco questo anno, ecco, quindi vi faccio un esempio, io so che lo fa la parrocchia X, ma è aperta a tutti. Santa Maria in Trastevere fa il corso di lingua dei segni gratis tutti i lunedì, nella parrocchia X c'è il corso Braille gratis, cioè, mettiamo insieme, mettiamo in rete i nostri talenti, credo che questa sia la sfida grande. Il 7 c'è novembre, lei farà le mappe cioè, concettuali, le mappe mentali. Cioè, passiamoci voce, ma scambiamoci anche le ricchezze nelle nostre diocesi, nelle nostre parrocchie, nelle nostre... Cioè, inizieremo a fare forse degli incontri con dei diaconi. Cioè, mettiamoci un po' rete. Avete la diocesi, Don Luigi l'avete visto, insomma, è buono, non fa paura, è solo grande, ma non fa paura. Quindi mettete, dite, guarda, nella nostra parrocchia chiamato, non so, quest'altra parrocchia farà 3 incontri sulla famiglia, il primo vado io, il secondo va, uno dice guarda, andiamo ad ascoltare, andiamo, cioè Roma questo ce lo offre, veramente una grazia grande essere su questo, in questo luogo. Ci saranno varie iniziative, sia a livello, cioè, formativo, a livello di cultura e anche di grandi eventi che ci mettono insieme con le altre nazioni, con le altre diocesi, insomma, quindi questo è tutto. E, se non mi viene altro.
In particolare il 7 novembre, che è il forno, quello è una giornata apposta, c'è di nuovo lei a parlare delle mappe concettuali, c'è anche proprio del contenuto della catechesi e ci saranno altri adesso. Ma soprattutto adesso dobbiamo salutare Maria Grazia perché sennò perde il treno.